verso Corallali, perché io ci sarei tardino, verso le 16, roba del genere, che faccio un po' di colloqui per le squadre prima. Comunque, guarda, io sono qua fino a tardi perché devo stare qui, c'è uno spazio neutro, devo stare praticamente lì. Perfetto. Ora mi segno 16:30, allora dai. 16:45 per sicurezza. Magari c'è qualcuno che. Mezz'ora, ma anche meno, poi fanno domande.
Non dovremmo fare niente. Speriamo che la voce mi assista. Ma io ho già questo microfono. Allora, aspetta un attimo che vado una roba. Aspetta che vado i messaggi. L'area deve venire. Io sono in colonna, Perinelli in colonna. Sono in arrivo Santuari. Aspettiamo qualche ora, Sta qua, è qua. La salvo, dopo sono nella voce. Ma prima delle 7 arriviamo, quindi sì. Ciao. Se sbloccassi siete in 2-3 in colonna, perciò. No. Comunque tu arrivi, insomma.
siamo comunque. Aspetta che fa un'introduzione, penso, no? Si sente. Sandro,
sì. Bene, buonasera a tutti i presenti. Sono in arrivo ancora tre sindaci, credo. Scusate la voce, ma è una settimana di influenze, credo, anche per il presidente. E se siete d'accordo, dopo arriveranno, credo, entro i 10 minuti, partiremo con il punto numero 1, che è un aggiornamento. Ah, ecco il Gadler. Gadler c'è. Siamo ufficiali, bene. Allora possiamo partire col punto numero 1. È un aggiornamento sul progetto Spazio Argento. Allora, io ringrazio la vicepresidente, insomma, per l'impegno, no? E per tutte le riunioni che avete fatto. E ringrazio anche la dottoressa Carnevi per la presenza, che ha preparato delle slide esplicative, quindi passerò la parola e poi, se ci sono delle domande, insomma, per entrare nel dettaglio. E l'Elisabetta aveva piacere di partire proprio con la presentazione, quindi ti passo la parola, ti ringrazio.
Sì, oggi avevamo poco tempo e abbiamo pensato di così parlare di Spazio Argento in questa prima mezz'ora. E in realtà poi abbiamo anche, ci siamo accordati per fare un consiglio comunale, un consiglio dei sindaci, scusate, proprio sulle tematiche delle politiche sociali, perché credo sia doveroso e necessario conoscere un po' tutti, anche per confrontarci su alcune tematiche molto importanti. Spazio Argento, che è questo punto unico informativo di riferimento per le esigenze degli anziani. Troviamo notizie di questo, diciamo, di questa volontà nella delibera provinciale 1719, dove dice che si dispone che tutti gli enti locali sui cui territori verrà realizzata la messa a regime della riforma Spazio Argento, che realizzino le analisi di contesto, la mappatura dei bisogni della rete e degli stakeholders coinvolti nel welfare anziani. Ecco, è anche l'occasione proprio per così confrontarsi sulla mappatura e l'analisi delle necessità e dei bisogni degli anziani sul nostro territorio, per capire l'invecchiamento della popolazione, capire le strategie, capire, insomma, confrontarci. Lo stiamo facendo già con gli assessori alle politiche sociali e l'invito sarà quello poi di estendere magari anche il prossimo Consiglio dei Sindaci, che è il 13 appunto, agli assessori delle politiche sociali, perché credo che fare rete, abbiamo sempre poco tempo di parlare fra di noi, però dobbiamo fermarci un attimo su questo argomento, perché è un argomento davvero importante. Sappiamo che le tematiche dell'invecchiamento della popolazione, preservare a domicilio il più possibile le persone, la coperta è sempre corta, perciò le risposte spesso non le abbiamo, sia una necessità e sia come una strategia anche che guarda verso il futuro. Io ringrazio davvero la dottoressa Francesca Carneri, perché in questo passaggio mi ha dato dei dati, mi ha, diciamo, anche accolta in questa fase in cui, per capire tutte le possibilità che ci sono, ha fatto un bel lavoro di mappatura e pertanto ascoltarla è un arricchimento importante per noi sindaci. Spero che questo Spazio Argento diventi davvero un punto, ci crediamo molto, diventi davvero un punto che sviluppi e che possa aiutare le persone, le nostre persone dei nostri paesi concretamente, che trovino le risposte e che non solo per le possibilità che offre i servizi della comunità di valle, ma anche per far rete su tutto ciò che c'è sul territorio, che è importante raccogliere le buone prassi. Sant'Orsola, ad esempio, con infermieri, volontari, oppure le farmacie del territorio che organizzano dei percorsi sulla salute. Ecco, dobbiamo raccogliere tutto, capire le possibilità che abbiamo, per essere preparati, perché io credo che nel giro di 30 anni, ma poi i dati parleranno, saremo travolti da quelle che le emergenze, le vere emergenze. Lascio subito la parola a Francesca, visto che abbiamo solo 20 minuti, e così ha preparato le slide. Grazie.
Ce la facciamo. Poi darò le slide, il documento di cui parlerò, così potete leggerlo tranquillamente, è molto interessante. Allora, in primo luogo c'è un aggiornamento al progetto Spazio Argento e poi 2 minuti per un aggiornamento PUC, che è un po' un argomento che ha preoccupato, che insomma è lì sospeso. Allora, Spazio Argento, come diceva Elisabetta, è una riforma che è stata approvata con una deliberazione della Giunta Provinciale del 23 settembre 2022, quindi quasi alla fine dell'anno, dopo un lungo periodo di sperimentazione in 3 territori del Trentino, ed è definito modulo organizzativo che è incardinato all'interno dei servizi sociali delle comunità comuni Trento e Rovereto, e serve a creare connessione, reti tra cittadini, servizi e percorsi di assistenza a favore degli anziani. Il logo con la costellazione che vedete sotto è quello che è stato scelto per Spazio Argento, proprio per unire in un'ipotetica costellazione tutti coloro che agiscono e operano a favore degli anziani sul territorio. Chiaramente, se si crea una riforma, significa che ci sono dei problemi che attualmente il territorio e i servizi attuali, così come sono, non sono in grado di risolvere, non sono in grado di dare una risposta ottimale. Il primo problema è l'invecchiamento della popolazione, poi ci saranno dei numeri, vedrete che anche se noi come comunità e territorio siamo meno coinvolti rispetto ad altri, ma è un problema che arriverà, e arriverà anche molto presto. Sostenibilità dei servizi a favore degli anziani, tanti anziani, pochi giovani, quindi il sistema non può reggere come siamo abituati attualmente, in cui il sistema viene basato appunto sui contributi pagati dalla popolazione in fascia lavorativa. Settorializzazione, quindi ci sono tanti enti sul territorio, uno dei quali eroga dei servizi, tra loro spesso non si parlano, quindi ci sono sovrapposizioni, vuoti, quindi alcuni servizi che non vengono erogati da nessuno, rigidità degli interventi, gli interventi sono uguali, da quando io sono arrivata non sono mai cambiati, si parla di SAD, si parla di lavanderia, si parla di pasti a domicilio, quindi sono sempre quelli e così anche per gli altri enti, e quindi per gli utenti anziani complessità, inefficacia, difficoltà di accesso, quindi loro devono accedere a più enti, a più servizi per avere una risposta, e a volte una risposta che è difficile per loro anche da comprendere. La riforma quindi ha l'obiettivo principale di porre al centro la persona anziana e la sua famiglia, offrendo un interlocutore unico. Questo interlocutore unico saranno le equip Spazio Argento, che verranno costituite su ogni territorio, che si occuperà quindi di attivare, monitorare i bisogni, perché attualmente anche il monitoraggio dei bisogni è spacchettato tra più enti, e dare dei servizi personalizzati il più possibile, rispondenti alle esigenze e ai bisogni. Diciamo che se si agisce in ottica di risparmio, il primo risparmio è quello di capire che cosa fanno gli altri, magari adesso non siamo così illuminati su tutti i servizi che gli altri enti sul territorio stanno erogando, ed evitare di creare duplicati o comunque ottimizzare quello che già esiste. Il modulo organizzativo Spazio Argento si è dato un'architettura abbastanza complessa, c'è un tavolo tecnico provinciale che è costituito da dirigenti generali dei vari dipartimenti, dei vari servizi, è già stato nominato, una determinazione del dirigente generale del Dipartimento Salute e Politiche Sociali Ruscitti, qui ci sono anche le indicazioni, poi se volete ho tutta la documentazione, ve la possiamo mettere nei documenti di questo incontro. Una cabina di regia territoriale che si riferisce a un livello territoriale più ristretto, in particolar modo noi siamo unificati con un raggruppamento territoriale che unisce l'Alta Valsugana, la Bassa Valsugana e il Primiero. E poi le equip territoriali, che sono proprio le equip operative, pratiche, concrete, che si rivolgono direttamente all'utente e alle loro famiglie. La nomina della composizione della cabina di regia territoriale è in fase di approvazione con decreto del Presidente, inserito stamattina, mentre invece l'equipe territoriali è già stato approvato la composizione con decreto del Presidente numero 16 del 13 febbraio del 2023.
Vuoi spendere due parole lì?
Adesso arriva, cioè qui avete anche un dettaglio di chi compone questa architettura e delle loro funzioni generali. È chiaro che il tavolo tecnico provinciale ha più che altro quello di funzioni di coordinamento generale, di coinvolgimento delle istituzioni e degli enti a livello provinciale. E le cabine di regia territoriali sono 6, come vi ho già detto, noi siamo aggregati alla Bassa Valsugana e al Tesino, e qui ci sono i responsabili dei servizi sociali territoriali, gli RTO dell'equipe di cui poi vi parlerò, dell'equipe territoriale di Spazio Argento, i direttori del distretto sanitario dell'azienda sanitaria, quindi qui siamo già più a un livello operativo territoriale. E poi abbiamo l'equipe Spazio Argento, sono 16 su tutto il territorio. Nel nostro caso, questo decreto del Presidente di cui vi parlavo, il numero 13, ha deciso che in questa equipe territoriale sono presenti 5 figure professionali, 2 assistenti sociali, una a tempo pieno con funzione di coordinamento, RTO, referente tecnico organizzativo, si chiama così nelle linee guida provinciali, un assistente sociale che invece ha più una funzione di presa in carico, di valutazione del bisogno, e 2 figure di personale amministrativo che avranno lo scopo appunto di rispondere al telefono, di improntare un inizio di procedimenti amministrativi, e una figura di educatore professionale, queste 3 ultime figure part-time a 21 ore. L'educatore professionale ha il compito di promuovere, organizzare quelli che sono servizi, iniziative e progetti sul territorio. E l'equipe Spazio Argento avrà una sede collocata presso l'azienda sanitaria, in particolar modo il padiglione ex osservatorio Parco Tre Castagni. Si è appena spostata la guardia medica, avremo 3 locali lì. È importante che questa equipe territoriale sia posizionata presso l'azienda sanitaria proprio per favorire la costituzione di questa equipe territoriale che, oltre alle figure professionali di natura sociale di cui vi ho parlato, sarà integrata anche da infermieri del territorio, referenti dell'azienda sanitaria. Essendo lì sul posto, questa integrazione sarà molto più facile e rapida. Il luogo di Spazio Argento però non sarà solo presso l'azienda sanitaria Pergine, ma almeno in un primo momento, quando dovrà farsi conoscere dal territorio e dagli anziani, potrà avere natura itinerante. Quindi magari voi individuerete un posto, un luogo dove l'equipe territoriale potrà collocarsi per dare questo servizio anche vicino agli anziani del territorio. Questo forse l'ho già detto. Ok. Allora, quindi abbiamo parlato un po' della struttura organizzativa a più livelli territoriali e della collocazione, ma un documento molto importante che le linee guida prevedono è proprio il progetto territoriale. Il progetto territoriale è una sorta di piano sociale, però declinato esclusivamente per il target anziani. La delibera, vedevamo prima, era di fine settembre. Ecco, il progetto territoriale approvato con decreto del Presidente 22 del 29 novembre 2022, perché andava presentato in provincia entro il 30 novembre, quindi abbiamo avuto un mese, circa 10 giorni. Questo progetto territoriale, che è stato approvato in una seduta del tavolo territoriale provinciale, quello alto, a livello alto, il 31 gennaio, prevede per il 2023, quindi quest'anno, tutta una serie di obiettivi, innanzitutto una ricognizione del nostro territorio e poi una serie di obiettivi da raggiungere declinati per specifiche azioni. Poi lo vedrete, insomma, perché il progetto territoriale è allegato. Sì, vi inizio qui a parlare adesso sinteticamente del fulcro dei motivi che hanno portato la provincia, ma non solo la provincia, in realtà è un problema che ha sentito in in Italia, ma anche in tanti degli stati europei, quindi l'invecchiamento della popolazione è collegato sicuramente al benessere, alla denatalità. E il progetto territoriale contiene per ogni singolo comune del territorio dei dati molto specifici, quindi relativi proprio ad ogni comune. Anche per voi avete magari subito un sentore di quello, di come vi posizionate come comune rispetto a questo tema. Questa tabella, insomma, sintetizza un po' quello che è il saldo della popolazione tra il 2021 e il 2022. Vedete che il saldo può derivare non solo dai nati, quindi da questo equilibrio tra nascite e decessi, quasi tutti sono a saldo negativo, ma dal saldo migratorio. Quindi se voi vedete un più non deriva tanto dalle nascite quanto dalla capacità del comune di attrarre nuovi residenti. In fondo, evidenziati in giallo, ci sono i comuni che hanno un saldo negativo più elevato rispetto agli altri, e qui potete vedere anche i motivi, che sono sia il numero maggiore di decessi rispetto ai nati, ma anche un saldo migratorio negativo. Questa slide invece vi evidenzia quella che è l'incidenza della popolazione over 65 sul totale della popolazione. Qui invece è in senso inverso. All'inizio sono posizionati i comuni che hanno più difficoltà, quindi voi vedete qui una percentuale del 57% fra Silongo, Fornace e Tenna. Sono i comuni quindi che hanno un'incidenza della popolazione over 65, che è l'età che segna il passaggio all'età anziana, con livelli molto alti, mentre invece i comuni di Sant'Orsola e Vignola sono riusciti ad avere addirittura un saldo negativo nel corso del tempo. Hanno ridotto, non so le strategie, secondo me perché hanno attratto popolazione nuova e più giovane. La variazione percentuale dal 2020 al 2000, quindi in questi 20 anni avete fatto qualcosa per cui avete migliorato.
Comunque è importante, sono dati veramente importanti.
Un buon lavoro di attrattività nel borgo. L'acqua buona.
Sono donne, immagino.
Bene.
Questa è una slide che ripete un po' in sintesi il dato di prima, anche qui 20,75, quindi un valore molto importante, 20,75 vuol dire che su 5 residenti uno è anziano, quindi è un valore preoccupante quando si arriva a questo valore qua. Anche qua Vignola e Sant'Orsola sono messi meglio. E vedrete nel progetto territoriale che è molto importante promuovere l'invecchiamento attivo, perché l'età media sta avanzando molto velocemente, le donne soprattutto vivono più degli uomini, l'età media delle donne è 86,3, mentre invece per gli uomini 81,6, quindi è importante che a fronte di questo allungamento dell'età media ci sia anche però un invecchiamento positivo, perché altrimenti insomma, per tutti, sia per l'utente anziano che per gli enti che devono erogare i servizi, diventa molto pesante sostenerlo. L'indice di dipendenza è quello che vi dicevo prima, cioè misura il peso che i giovani devono sostenere per mantenere la fascia anziana. Valori superiori a 50 è una percentuale squilibrata, perché significa che il peso degli anziani inizia a diventare maggiore di quello delle persone in età lavorativa. E qui vedete questo valore decrescente, quindi in cima a quelli, se ragionassimo in ambito comunale, quindi se il comune dovesse sostenere le politiche sociali a favore degli anziani, Bedollo è vicino all'indice di dipendenza critico. Mentre invece la media della comunità è 32,2, sempre Sant'Orsola Vignola ha le posizioni migliori. Abbiamo poi le proiezioni demografiche che l'ISPAT ci consente di fare sul nostro territorio e qui si valutano gli anni futuri. Allora la generazione più critica è quella chiamata generazione X, che va, purtroppo sia noi, che va dalla, è quella successiva alla baby boom, che va dal 45 al 65, loro sono già in età anziana, quindi iniziano già a pesare sul sistema, e nel 2031 i primi, quelli dal 1966 più o meno al 1975, generazione X, inizieranno a pesare sul sistema dei servizi a favore degli anziani, e qui ci sarà l'esplosione, perché contemporaneamente inizierà a sentirsi anche la riduzione delle nascite dall'altra parte. Quindi vedete il valore di 192 appunto nel 2032, che è l'anno in cui iniziamo noi a gravare sul sistema.
Non fermarsi veramente su questo slide, perché cioè nel 2032, 192, no, nello stesso, ogni 100 persone anziane.
Cioè, è importante davvero fermarsi su questa proiezione, a meno che non succeda qualcosa prima, però 192,2 persone anziane ogni 100 giovani 0,14, cioè è un dato veramente, insomma, che spaventa, ecco. Perciò ci dobbiamo preparare sulle politiche sociali.
Allora, per questo motivo, cioè solo questo dato giustifica il fatto che in qualche modo bisogna iniziare a pensare, a ragionare su come modificare le politiche sociali a favore degli anziani a cui siamo abituati. Ecco, in sintesi, quindi abbiamo anziani soli, in età avanzata, prevalentemente donne, addirittura assistiti da anziani, perché i figli che assistono gli anziani over 80 iniziano ad essere anziani anche loro, no? Che vivono in abitazioni spesso inadeguate, non accessibili, isolate, perché dal contesto urbano, quindi i problemi sono molteplici. Abbiamo un budget annuale di 191.800 da spendere prevalentemente per il personale, abbiamo stimato 175.000 euro.
Come da delibera,
esatto. E stiamo adesso velocemente ristrutturando gli spazi che ci sono stati messi a disposizione dall'azienda sanitaria, perché erano dei utilizzati, appunto c'è un lavandino ad esempio, quindi bisogna un po' sistemarli. Abbiamo un avviso di selezione interna per individuare le due assistenti sociali, mentre invece dovremo fare dei concorsi per individuare le altre tre figure mancanti. Quindi probabilmente noi saremo operativi con questa equipe fine primavera, e l'equipe poi si troverà appunto a dover effettuare tutta una serie di operazioni, innanzitutto insediarsi, conoscersi anche con l'azienda sanitaria, dovremo sottoscrivere dei protocolli, delle convenzioni di collaborazione, iniziare a mappare il territorio, già nel progetto territoriale c'è una indicazione di massima di quelli che sono i servizi, e iniziare ad aprirsi al pubblico. Diciamo che sarà importante anche rilevare tutti i bisogni che arriveranno, perché è una, essendo diventando l'unico punto, qui arriveranno tutte le problematiche, le difficoltà, e sarà importante raccoglierle, creare un report, perché lì sarà l'inizio per capire quali azioni effettuare sul territorio. Il progetto territoriale che voi vedrete rileva appunto la frammentazione degli interventi a favore degli anziani, quindi delle informazioni che vengono date agli anziani, quindi loro recuperano informazioni da più soggetti sul territorio. L'altro problema è l'incontrovando offerta delle assistenti familiari, quindi c'è urgenza di recuperare un assistente familiare, dove vado, quindi per averla in qualche modo affidabile. A volte abbiamo un decesso di un assistente familiare o dell'unico caregiver dell'anziano, quindi siano veramente delle situazioni di urgenza e difficoltà. Soluzioni abitative non adeguate, emarginazione e solitudine, necessità di intercettare precocemente i bisogni affinché poi non peggiorino e non arrivino ai servizi quando ormai sono già degenerati. E tutto questo si fa mettendosi in rete, sicuramente primo obiettivo. Sullo spazio agente è finito, se avete delle domande, 6 minuti.
No,
non ci siamo dati dei tempi perché dopo abbiamo l'illustrazione della comunità energetica con l'equipe, no? Sì, i professionisti, solo per questo, non abbiamo fretta. Prego.
Allora, vado in domanda.
Vai di domanda. Che passo al microfono. No, secondo me no.
Bene, grazie. Grazie mille, dottoressa Carneri, per l'esposizione. E una domanda, le tempistiche di attivazione del servizio? E poi ha fatto riferimento prima alla possibilità di avere l'equipe itinerante per le informazioni, perché è chiaro che parto dal presupposto che un servizio di questo tipo che deve concentrare tutte le informazioni che possono essere utili ad una certa categoria, parliamo di una categoria che poi ha difficoltà magari anche a spostarsi, quindi il fatto che ci sia una sede centrale, questo è inevitabile e quindi a Pergine la sede centrale più che comprensibile esista, però che ci sia mi verrebbe da richiedere che ci sia la possibilità di un momento di incontro cadenzato con la popolazione, magari un primo fatto proprio, mi verrebbe da dire, se possibile, in ogni comune, di modo che la comunità, tutta la comunità di quel comune di appartenenza possa capire di essere indirizzata verso un tipo di servizio che non è gestito direttamente in quel luogo, ma che è localizzato in un'altra area. E poi magari una sorta di refresh, mi viene in mente lo sportello che faceva AMNU ai tempi, in comune faceva una volta alla settimana, ora chiaramente mi rendo conto che non sia sostenibile una cosa di questo tipo con questo progetto, però l'idea di avere un punto, un qualcosa che possa essere da raccolta di esigenze e bisogni che è anche utile poi per questo. Quindi le tempistiche e itinerante quanto? Grazie.
Se posso, la prima parte, si diceva fine primavera, inizio estate, probabilmente con la partenza, no? Dottoressa Carneri. E poi mi hai anticipato, e ti ringrazio, Katia, l'idea mia era appunto di promuovere e far conoscere proprio nei singoli comuni, no? Quindi fare delle serate sul tema, con l'assessore, con il vicepresidente, o anche il sottoscritto, insomma, se poi è disponibile anche la dottoressa Carneri, meglio, di far conoscere, quindi condivido con te, nel senso che è più sentito, no? Si accorcia la distanza, quindi magari entrare poi nelle singole amministrazioni con le tempistiche coordinate in sostanza. Ecco, se volevi aggiungere.
Sì, non sarà un inizio semplice, perché bisogna, innanzitutto avremo un gruppo di persone nuove, a parte le due assistenti sociali che però non l'hanno mai fatto, quindi è tutto nuovo, è tutto da impostare. Però si inizia pian piano, ecco, anche negli incontri sul territorio, o facciamo incontri sul territorio e poi magari ci accordiamo su quando fare la giornata fissa dell'equipe territoriale. Sarà tutto da definire, perché insomma quindi ci sono i comuni, l'equipe territoriale, prima bisogna veramente di insediarsi e di capire chi è, che cosa fa, con cosa si sta rapportando, e quindi probabilmente, non so, ma forse è più utile farlo da settembre questo, perché altrimenti rischiamo che siamo un po' frastornati.
Allora, una cosa importantissima che secondo me, visto che lo vediamo poi anche dalla delibera provinciale, che l'integrazione in particolare tra l'ambito sociale e sanitario costituisce un elemento efficace e cruciale dello spazio Argento, è stato strategico trovare lo spazio, e qui un ringraziamento va anche alla struttura, lo spazio presso l'azienda sanitaria, perché insomma è tutto difficile in questo momento, però le difficoltà, poi chi ha lavorato sul sociale lo sa, è proprio a volte fare una rete con i servizi sanitari e le fragilità. Le abbiamo sentito anche con gli altri assessori alle politiche sociali, emergono dove mancano servizi, perché mancano i medici in questo momento, mancano magari infermieri, mancano soprattutto nei comuni piccoli, e lì insomma è fondamentale fare rete, ecco. E come giustamente diceva Katia, la presenza, la rotazione su tutto il territorio e la comunicazione, perché la gente deve sapere la comunicazione, ma appunto sempre in questa delibera, a parte l'integrazione, c'è un punto in cui dice è fondamentale la realizzazione di un piano di promozione dei servizi di rete, progettualità attive, la comunicazione e la promozione di spazio argento devono essere perseguite attraverso canali, modalità di diffusione, il più possibile diversificati, cioè proprio da una linea precisa sul fatto della comunicazione. Perciò è davvero strategico. Poi il monitoraggio, la presa in carico unitaria integrata, insomma ci sono tutte le linee già, ma anche eventualmente i progetti che nascono a livello di comune, di territorio, possono anche essere poi presentati a Spazio Argento in modo che l'utente che arriva si trova proprio con l'informazione. Sì. Scusa Francesca.
Per ribadire quanto detto, eccomi qua, scusate, quanto detto dalla Katia, appunto, benissimo il fatto che la sede centrale deve essere a Pergine dove c'è l'azienda sanitaria e così. Non nascondo che su Levico qualche anzianetto ce l'abbiamo, quindi il fatto di avere all'interno del strippo ambulatorio degli spazi ci sono a disposizione e dove ci sono poi gran parte dei medici anche che hanno, non questa assistenza continuativa, però insomma hanno anche un gran rapporto, secondo me sarebbe. Dopo penso siamo previsti una serie di incontri anche con i medici della mutua per spiegare anche questa attività qua, perché poi sono i primi interlocutori a volte che potrebbero dare le informazioni agli anziani quando hanno bisogno di servizi, di aiuto, guardi che se vuole c'è anche questo e quello, perché tendenzialmente l'anziana poi va sempre dal medico perché da Luca sa cosa che può fare, quindi magari dare qualche assistenza, qualche servizio. E dopo magari fare anche, oltre che agli assessori o con la parte legata politica, dobbiamo trovare anche all'interno dei nostri organici, dei nostri uffici, fare un momento di formazione, capire se è all'anagrafe, se è quello della parte economica, piuttosto che ci sia una persona all'interno di ogni comune che sia da referente, che sappia queste attività, sappia dove indirizzarli, sappia chi chiamare, che altrimenti a volte gli fa fare il giro del mondo, invece di avere la persona diretta con cui interloquire, insomma, quindi anche qua organizzare tramite i segretari comunali, quel che è, chi potrebbe essere all'interno della macchina comunale, uno la parte politica, due la parte tecnica che segue, in maniera che ci sia una persona referente anche all'interno dell'attività tecnica, insomma. Grazie.
Sì, una cosa però mi premeva anche sottolineare, che ci sono, noi paesi sono tutti a dimensione diversa, chiaramente ci sono paesi medio-piccoli che non hanno nemmeno i medici di medicina di base, voglio dire, in questo momento, e altri che hanno già dei poliambulatori chiaramente più strutturati. Dovremmo cercare di capire come aiutare, come dire, tutta la popolazione del territorio, perché davvero ci sono alcune situazioni in cui, insomma, ambulatori chiusi presso piccoli centri o comuni, insomma, dove non sono riusciti nemmeno a trovare il medico di medicina generale per poter fare il ricambio. Ecco, so, con il tuo assessore invece è emersa la problematicità del praticamente dei medici, come si dice, della guardia medica, che chiaramente in periodo estivo era un attimino, insomma, difficoltoso trovare da dare delle risposte dove manca la guardia medica, un momento di così afflusso turistico. Comunque abbiamo sentito anche quello, insomma, ci stiamo confrontando bene. Ecco, è l'occasione per dirvi che ci stiamo muovendo anche con gli assessori e che emergono anche, insomma, delle belle idee tutti assieme, c'è un bel coinvolgimento.
Bene, prego sindaco.
Vai. Acceso? Eccolo. Sì. No, un'ultima battuta, giusto perché con lo spazio argento chiaramente si parla di fare un po' da collettore di tutte quelle che possono essere le informazioni che vengono date agli anziani, però Francesca, la dottoressa Carneri, parlava prima di invecchiamento attivo. Allora mi premerebbe evidenziare che forse dal punto di vista della progettazione, della progettualità che si può mettere in atto come comunità di valle, quindi guardo te Elisabetta in particolare, si potrebbe proprio cercare di pensare a qualche tipo di progetto che sia funzionale all'invecchiamento attivo. Chiaramente sapete che parlo un po' per cognizione, per insomma questione di lavoro. Io, collaborando con la Fondazione De Marchi, conosco bene quello che è l'ambito della applicazione di progetti di questo tipo. Ogni comune, credo quasi tutti qui dentro, anzi forse tutti qui dentro, investiamo per l'Università della Terza Età del Tempo Disponibile, che è una delle parti, uno degli esempi di progetto che si possono fare a favore dell'invecchiamento attivo, che funzionano molto bene, ve lo dico veramente per esperienza. Quindi magari un qualche cosa che possa essere di alternativo anche a questo, ma sempre nell'ambito di una promozione che possa andare a priori a ridurre quello che è il problema, che poi altrimenti ti ritrovi dopo. Ho parlato di solitudine, di tanti altri elementi che se si va ad agire anticipando, poi vengono ridotti a livello numerico e quindi non si ritrovano a risolvere poi dopo. Tutto qui, mi preme insomma evidenziare che si ragioni in questi termini. Perfetto, grazie.
Bene, altri interventi su questo? Va bene, grazie sindaci. Sì?
Passaggio veloce del PUC.
Ah, perfetto. Grazie.
Allora, i PUC sono i progetti di utilità collettivi collegati ai percettori di reddito di cittadinanza, quindi tutti contenti, ci eravamo iniziati a muovere, a fare convenzioni con i primi comuni, con Levico, già Baselga addirittura aveva anche ipotizzato e inviato un progetto. Però cosa è successo? È successo che la legge di bilancio per il 2023 ha abrogato il reddito di cittadinanza a decorrere dal 1 gennaio del 2024, accorciando di molto la durata e anche introducendo per quest'anno degli obblighi formativi molto importanti, quindi su 8 mesi o 7 mesi di beneficio massimo del reddito di cittadinanza, dai 18 mesi che c'erano fino all'anno scorso, almeno 6 devono essere utilizzati per attività formative. Ho sentito proprio Herman Festi poco fa, che è il referente della provincia che si sta occupando di questi progetti. Era pronta, già sottoscritta, già approvata una convenzione con la provincia per avere un finanziamento da parte della provincia, che a nostra volta avremo girato a voi comuni per le spese che ci sono di attivazione dei PUC, che sono in pratica la responsabilità, i corsi di formazione e gli eventuali DPI in base al tipo di progetto. Questa convenzione poi ci è stato chiesto di sospenderla e ci verrà rinviata, dicono, la settimana prossima, verrà riapprovata con delibera. E poi dicevo, ma ci conviene, cioè se sappiamo che termina tutto il 31 dicembre, siamo al 27 febbraio, prima che facciamo le variazioni di bilancio e approviamo magari una convenzione con voi, arriviamo che è finito tutto. Però lui mi dice che da fonti ministeriali questo tipo di aiuto economico andrà avanti, cioè un po' anche nella legge di bilancio è evidenziato, mi sembra che sono i commi, l'articolo 1,121, una roba del genere, dice che ci sarà una riforma di quelli che sono gli aiuti economici per le persone in stato di povertà. E quindi molto probabilmente il reddito di cittadinanza verrà sostituito da qualcos'altro a cui saranno sempre agganciati dei progetti di utilità collettiva, quindi non stiamo facendo uno sforzo per niente, no, perché altrimenti ci veniva male a fare tutta sta roba e poi il 31, ok, grazie, arrivederci. Quindi su questo ci terremo aggiornati quando arrivano i soldi dalla provincia, così poi ci dovremo convenzionare, esatto.
Fin troppo chiara, grazie dottoressa Carneri. E quindi se nessun altro vuole aggiungere qualcosa su questo tema, passerei al punto numero 2, che è l'atto di indirizzo politico per l'avvio del progetto pilota Europa in comunità. Ciao Francesca. È un punto di indirizzo politico che dovrà essere ovviamente... Ah, perfetto. Che dovrà essere votato dai sindaci e pertanto in allegato, l'avete visto, la proposta di delibera che andremo a valutare questa sera. Partirei dal concetto, e qua permettetemi di leggerlo, dalla delibera della Giunta Provinciale numero 889 del 25/5/2018, dove si evidenziava l'importanza appunto di promuovere la ricerca di finanziamenti europei per lo sviluppo dei comuni trentini, in maniera sintetica. E pertanto davano poi richiamo al protocollo d'intesa per promuovere la partecipazione dei comuni trentini ad iniziative europee ed internazionali. E ecco perché noi come comitato esecutivo abbiamo fatto una valutazione su questo contesto e la decisione è stata quella di incontrare la provincia direttamente, l'ufficio del dottor Gardelli e del dottor Galletti, per capire un attimino le possibilità come comunità di valli di interagire seguendo appunto le linee guida del protocollo e perché no trovare una formula nuova da proporre anche ai comuni e perché no anche alle altre comunità come progetto pilota e col fine ultimo di interagire e far conoscere meglio quali sono le possibilità del contesto europeo per i singoli comuni, non solo ai sindaci, alla giunta, ma anche ai consiglieri comunali e agli addetti ai lavori. Ecco perché con delega mia, che già conoscete, la dottoressa Boghi, tra virgolette, visto che è permesso, no? Ci siamo attivati, si è attivata subito, per capire le possibilità reali rispetto alle deleghe, ai compiti che la comunità stessa ha in essere. E la considerazione principale che abbiamo fatto era quella di promuovere questo progetto pilota, magari anche non solo con la nostra comunità, dopo magari lascio la parola alla Boghi, considerando appunto che l'importanza per ora in questo determinato periodo di partenza eventuale, dopo l'ok ovviamente dei servizi provinciali, era quello di sensibilizzare più che altro sulla tematica, come dicevo prima, e senza andare ad interagire su concetti appunto che per ora non ci appartengono come ente intermedio, come competenza, però sensibilizzare ad arrivare appunto dopo a una questione proprio concreta di magari rendere più ampie le competenze della comunità di valle. E la proposta, che dopo lascerò la parola all'assessore, è piaciuta al dirigente generale, è piaciuta a Galletti, deve sempre grande. Non posso dire Forza Trento, però volevo dire, magari ritorniamo a noi sindaci, per cortesia. E quindi il progetto, l'ipotesi di progetto è piaciuto. Ci hanno dato l'ok su due punti rispetto ai quattro presentati e quindi siamo qua a discutere appunto la proposta. Io lascerei, anche per rispetto insomma, no, del lavoro, alla dottoressa Boghi di illustrarvi appunto la proposta portata in provincia, poi apriremo il dibattito e entreremo nel merito delle chiarificazioni. Grazie.
Grazie Presidente, buonasera a tutti anche da parte mia. Come Presidente ha introdotto la questione, si tratta di un atto di indirizzo, che si muove nel perimetro di un atto politico da demandare di fatto l'azione poi al Comitato Esecutivo in termini di creazione di un progetto, per cui siamo ancora ai primi passi, siamo ancora all'inizio di cercare di mettere insieme questo progetto. Questo chiaramente non vuol dire che noi non abbiamo già delineato delle azioni vere e proprie e di questo vorrei un attimino darvi qualche informativa. Allora, come ha detto il Presidente, Europa in Comunità è un progetto pilota, è una proposta nuova che, come sottolineato anche dal dottor Gardelli e dal dottor Galletti, va nella direzione che è stato desiderato o richiamato dallo stesso protocollo 889 del 25 maggio del 2018, per cui quell'accordo tra la provincia e il Consiglio delle Autonomie Locali di cercare di sostenere di fatto gli enti locali per quanto riguarda i progetti europei o in generale le attività che sono legate all'Unione Europea. E ecco perché anche richiamo all'interno dell'atto di indirizzo. E la proposta che noi abbiamo fatto consiste nell'avviare un ragionamento integrato che abbia chiaramente una valenza territoriale, cioè tocchi tutti i comuni della comunità, ma che poi abbia poi un risultato che sia un servizio, non una funzione ma un servizio. Un servizio che sia a favore di tutti e non vi nascondo l'obiettivo finale. Quando si lavora su queste cose l'obiettivo finale è quello di rendere autonomi alla fine quelli che di fatto ne partecipano. Cioè avviare un processo di apprendimento, un processo di empowerment dove di fatto si generano competenze e conoscenze che poi alla fine gli enti locali o gli enti locali insieme che possano rispondere a questo compito, possano rispondere al compito di partecipare a delle iniziative europee. Questa è la logica che noi ci siamo dati. Ci sono tre obiettivi, i tre obiettivi di fatto sono stati specificati, sono tre obiettivi specifici a medio termine e questi sono all'interno dell'atto di indirizzo e riguardano appunto la sensibilizzazione della cittadinanza sulle tematiche europee, la sensibilizzazione degli amministratori locali, sempre sulle tematiche europee e poi di costruire le competenze specifiche all'interno della comunità di valle che potranno poi essere spese a favore dei comuni interessati. Le azioni che noi abbiamo ideato e che abbiamo anche anticipato all'Ufficio Risorse Unione Europea e Sviluppo Territoriale della provincia hanno un po' la seguente logica, di iniziare con l'informazione e sensibilizzazione per poi formare, per poi permettere di creare e partecipare ed infine implementare azioni europee, per cui fondamentalmente è un processo dove c'è una costruzione continua. Le azioni che noi abbiamo proposto come idea iniziale sono chiaramente degli incontri informativi e di sensibilizzazione per gli amministratori. Abbiamo già anticipato anche la rappresentanza della Commissione Europea a Roma che avremmo la necessità di incontrarli qui da noi in modo tale da farvi raccontare cosa succede a livello europeo quando si tratta di enti locali. Abbiamo chiesto questo perché di fatto hanno già un'esperienza lunga. I consigli comunali europei sono già una prassi. A livello di regione Emilia-Romagna di fatto ci sono ogni anno delle sedute del Consiglio regionale dedicati all'Unione Europea, per cui non abbiamo inventato la ruota, ci sono già delle attività simili, ma vorremmo che questo sia presente anche sul nostro territorio. Poi abbiamo proposto un percorso di formazione agli addetti ai lavori in comunità di valle, che poi eventualmente potrebbe ovviamente essere aperto se ci sono all'interno dei comuni delle persone che sono interessate, hanno le competenze necessarie, sarebbe aperto anche la loro partecipazione. In un secondo momento poi si pensava di creare dei sportelli informativi per gruppi determinati, per esempio c'è la rete Eurodesk a livello provinciale che però a Trento e due sindaci hanno già di fatto anche in riferimento allo spazio argento affrontato la questione che finché uno sportello è un luogo centrale non è accessibile per tutta la popolazione. L'orografia del nostro territorio di fatto non ci permette di essere ovunque e di raggiungere tutti i luoghi, per cui portare queste risorse che ci sono ma che magari non conosciamo sul territorio della comunità potrebbe essere un valore aggiunto. E vi ho solo parlato di Eurodesk che riguarda i giovani e l'opportunità per quanto riguarda i giovani, ma poi ci sono anche altre realtà. Poi fare un'attività di promozione di reti europee esistenti per coinvolgere i comuni della comunità di valle. Sulla nostra sollecitazione, di fatto in occasione della riunione, il dottor Gardelli e il dottor Galetti hanno evidenziato che la provincia ha delle attività, dei progetti che implementano, dove spesso e volentieri hanno anche i partenariati presenti magari sul territorio, cioè hanno delle riunioni qua. È chiaro che in occasione di questi incontri poi avrebbero bisogno anche di enti locali che magari possono ospitare queste riunioni e questo può essere per noi un'ottima occasione per far conoscere i nostri territori e creare dei contatti / entrare in delle reti già esistenti per poi poter farne parte in un secondo momento. Sicuramente si vorrà dare informativa attraverso il bollettino della comunità di valle e poi stiamo ragionando anche di un progetto dove eventualmente coinvolgere tutte le scuole, ma su questo non anticipo troppo perché devo prima anticipare al collega Zanlucchi su questa partita. E vorrei sottolineare una cosa fondamentale, che il collegamento e il supporto dell'ufficio della PAT per noi è essenziale. Cioè questo progetto nasce anche nella logica di creare qualcosa che eventualmente può essere ripetuto nelle altre comunità del territorio. Trovare le forme e le modalità che possono essere utili, per cui di fatto stiamo facendo un tentativo di proporre qualcosa che possa essere a favore di una comunità, che però possa funzionare anche nei altri territori. Loro hanno chiesto e sottolineato che è fondamentale appunto di portare avanti questo sforzo tra tutti i 15 comuni, ecco perché siamo qui con voi anticipando i contenuti di questa azione. E poi vi lascio solo tre considerazioni. Allora, quando si parla di progetti europei è chiaro che stiamo parlando di un processo. Tutta l'Unione Europea di fatto è un processo, non stiamo parlando di un punto d'arrivo ma stiamo parlando di un processo. Partecipare ai progetti è un processo di apprendimento, un processo di crescita di un ente locale, in gergo viene chiamato europeizzazione. Alcuni stati hanno adottato delle modalità organizzate, strutturate per europeizzare i propri enti, anche enti locali, come per esempio la Germania, altri stati questo non l'hanno fatto. Non è una mancanza di nessuno, dobbiamo prenderne atto e l'obiettivo è quello di cercare di sostenere i comuni per trovare rimedio appunto a questa situazione. Ecco, questa è la logica che abbiamo perseguito. E basta pensare tra l'altro che il PNRR insomma coinvolge vari territori anche della nostra comunità di valle, insomma c'è il sindaco di Palù del Fersina alla mia destra, piuttosto che anche a Pergine c'è il progetto di rigenerazione urbana con fondi PNRR, piuttosto che il nuovo asilo 06, per cui di fatto gli enti locali vengono chiamati a rispondere a questa esigenza e attenzione verso l'Unione Europea. Avete visto che qualche giorno fa, 21 febbraio, è arrivata una nota nella quale si segnala il bando Prospect Più. Il Prospect Più va assolutamente nella logica che proponiamo attraverso questo atto di indirizzo, cioè quello di sostenere nella crescita persone affinché possano poi assolvere il loro compito, in questo caso trovare dei finanziamenti anche alternativi innovativi in ottica di efficientamento energetico, invece noi parliamo solo ed esclusivamente, tra virgolette, per quanto riguarda i progetti europei in generale. È un'ultima cosa invece che al momento, per esempio, è aperto il bando del programma Cittadini Uguaglianza, Diritti e Valori per quanto riguarda le reti dei comuni. 6 milioni di disponibilità in totale, per cui le opportunità, le occasioni ci sono e noi vi proponiamo di intraprendere un percorso che inizia oggi ma che avrebbe appunto vari passaggi con le varie attività. Grazie.
Grazie. Magari è doveroso, credo, da parte della segretaria specificare l'aspetto giuridico, no? Di perché noi possiamo eventualmente intraprendere il percorso del progetto pilota. Quindi prego, segretario.
Sì, allora, giusto per chiarire, giustamente come più di un sindaco cioè, a suo tempo insomma aveva evidenziato, la competenza Europa effettivamente non è una competenza della comunità. Però tutte le competenze, se vogliamo, rientrano all'interno dell'istituzione comunità nel momento in cui i comuni di comune accordo la portano avanti in un livello di sussidiarietà superiore rispetto a quello comunale. Tra l'altro, nel rispetto del protocollo d'intesa e della delibera della giunta provinciale appunto citata 889 del 2018 salta il livello della comunità, si rivolge direttamente ai comuni. Noi sappiamo però che abbiamo tantissimi comuni piccoli che non possono farsi carico di questo, quindi la volontà di questo progetto era quello di fare rete, ormai è un termine che si usa dappertutto, però cercare di coprire anche le esigenze dei piccoli comuni che non hanno la struttura per portare avanti queste iniziative e farsi carico a livello di comunità. Quindi dal punto di vista giuridico, con tutta la premessa anche di questo provvedimento che è solo un atto di indirizzo politico, abbiamo perfettamente il collegamento, è anche stato confermato dalla struttura della provincia, insomma. Quindi sì. Ci portiamo a casa una competenza che possiamo portarci in casa. Ok, questo era giusto chiarire.
Fondamentale, grazie. Aprirei il dibattito, sindaco di Bedollo. Oh, la sana il pizzacchi, devo... No, no, aspetta, aspetta. La sana il pizzacchi. Prego.
Vabbè, semplicemente in realtà volevo esprimere all'assessora e a tutto il comitato, al presidente, un plauso per aver intrapreso questo primo passo di questo percorso che ritengo fondamentale e che diciamo caldeggiavo già da tempo, no? Allora, sono diverse le occasioni in cui vediamo come è difficoltoso riuscire a reperire risorse che arrivano dal livello di finanziamento europeo, anche spesso delle opportunità vere e proprie che ci scappano sotto i piedi proprio a causa delle nostre piccole strutture che non sono in grado, diciamo, di intercettare questi canali di finanziamento. Senza far nomi, parliamo anche del semplice, tra virgolette, del famoso PNRR, dove se abbiamo il coraggio di mettere i numeri veri sul tavolo, vediamo quante difficoltà e quante risorse sono andate perse dalle piccole amministrazioni che, seppur con tutto l'impegno della parte politica e anche la collaborazione, diciamo, delle loro strutture, sono di fatto impossibilitate a seguire nel suo complesso l'iter per portare a casa l'obiettivo. Quindi penso che dotarci di questa competenza, iniziare un percorso di sviluppo che vada in questa direzione, sia fondamentale per permettere in futuro di guardare a queste potenzialità e a queste risorse come opportunità vere per tutti i nostri territori e anche quelli rappresentati dalle piccole amministrazioni, però penso di non offendere nessuno coinvolgendo anche amministrazioni più strutturate, perché comunque nel nostro territorio trentino sono veramente pochi coloro che possono contare su strutture, diciamo, appunto due, mi dice l'assessora, per affrontare questo tipo di percorso con le proprie gambe. Quindi ringrazio. E poi una nota politica, mi piace questo tipo di approccio anche perché credo che si conosca a livello di cittadinanza molto poco delle opportunità che in realtà può dare il canale di finanziamento europeo e anche quello che può essere, diciamo, un contesto più ristretto come quello dell'Euregio. Ma questo lo dico perché molto poco perché probabilmente va a toccare sul vivo il cittadino X veramente in maniera irrisoria. Quando si parla di Euregio spesso è una teoria, che cos'è? Sono i colori dell'Euregio, è qualcosa che viene portato avanti, però se fermiamo un cittadino a Campione non può dire di avere un riscontro reale nella propria quotidianità, e quindi questo potrà avvenire solo attraverso un organismo di intermediazione come quello che può essere quello della comunità, che farà comprendere nel tempo come si riescono a concretizzare degli obiettivi che si riversano positivamente e sull'economia locale e sul livello, diciamo, sociale della nostra gente e della nostra comunità. Quindi concludo con un plauso a voi e assolutamente favorevole nell'intraprendere questo tipo di percorso in cui ci credo in prima persona. Grazie.
Grazie Sindaco Fantini delle parole, dell'analisi effettivamente. Prego. Prego. Vuoi intervenire?
Certo.
Prego, Assessore.
Grazie.
Devi accenderlo. Lasciamolo sul verde, se non è calvario.
Grazie mille Sindaco per il commento. Io volevo dirvi questo, qua esco dal mio ruolo di assessora e devo entrare nel mio ruolo di informatore. Lei ha detto quanto poco tocca ai cittadini. Se voi avete intorno a voi dei ragazzi che sono nati dal 1 luglio 2004 al 30 giugno 2005, a 40.000 di loro vengono dati dei biglietti di un mese per girare gratis l'Unione Europea e in questo momento il bando è aperto. Per cui di fatto si toccano i cittadini. Questo è punto uno. E punto due, l'Euregio. Ripeto il periodo? Ripeto il periodo? 1 luglio 2004 e 30 giugno 2005.
No, 2 giugno 2004.
No.
Allora dovevo farlo l'anno scorso.
Dovevamo arrivare prima. E l'altra questione invece è l'Euregio, no? Quanto è concreto o non concreto? A partire da questo settembre l'Euregio avrà un convitto a Innsbruck dove ospiterà ragazzi anche dal Trentino. Una questione che si chiedeva da tanto ma che finalmente diventa realtà. Per cui è vero che ci sono tante cose ma che noi non li conosciamo, per cui l'obiettivo sarebbe anche questo, di arrivare a portare tutte queste informazioni. Grazie.
Bene.
Se posso dire anche quanto detto, proprio questo è un esempio molto semplice, il fatto anche di queste date, di queste possibilità che poi vengono date ai ragazzi, ai figli, piuttosto che agli anziani, perché l'Europa copre giustamente a 360 gradi sia l'età che le tematiche. Allora, uno, benissimo anche per me, parere favorevolissimo, il fatto che si apra uno sportello all'interno della comunità di Valli, che venga organizzata un'attività di supporto e di stimolo anche verso i comuni per intraprendere un valore aggiunto, insomma, questa Europa che a volte viene vista come una cosa lontana, distante, ma ci siamo dentro, insomma, noi siamo in Europa, non è che bisogna andare a cercarla chissà dove, siamo noi che. Dall'altra parte chiedo che venga fatta magari un po' di sintesi con i vari comuni, ma con la sorella, trovando uno, due, tre argomenti che vengano in tempi brevi portati a termine, comunque portati a uno step un po' più alto, perché altrimenti rischiamo che tra un anno e mezzo siamo ancora qua che ne parliamo dei progetti che ci potrebbero essere, delle attività che possiamo fare e così via, e dopo con tutto quello che ci passa giornalmente davanti agli uffici, le mail, le PNRR, le documentazioni, le problematiche, rischiamo poi di non seguirli. Se riusciamo a dire questo siamo riusciti a portarla a casa con questa attività, diventa un po' più facile poi, un po' più stimolo anche riuscire a seguire tutte le altre attività che vengono dopo. Altra cosa, un'informativa, tipo questa iniziativa qua, se ci sono anche altre informative che dopo noi, tramite i nostri canali, e perché no, una pagina sul nostro giornalino comunale, che vada a riprendere alcune attività che vengono fatte, che non è che deve esserci tutto, ma alcune informazioni. Io sul giornalino comunale di Lievico Terme posso mettere su: vi ricordo che la comunità di Valle vi può seguire per questo, questo e questo. Quattro puntini, senza nessun problema, dedicare una pagina penso che sia una sciocchezza che tutti possiamo fare, ma che in realtà ha un valore molto importante, un valore aggiunto, insomma, che possiamo dare, ma dopo tramite i nostri canali social piuttosto che le pagine dei nostri siti. Quindi queste due o tre informazioni, e anche qua dobbiamo trovare all'interno delle nostre comunità, dei nostri comuni, scusa, le persone dopo di riferimento, perché...
Assolutamente. Grazie Sindaco. Sì, se posso, prima della votazione, altri interventi, scusate? Marco Perinelli, Sindaco di Tenna, grazie.
Grazie, intanto ringrazio la dottoressa Fenivesi Kiss per il lavoro che sta portando avanti, perché so che, vista la sua esperienza e quello che sta facendo, è importante. Sull'Euregio sono contento che si muova qualcosa dal basso, io ho partecipato a lungo, come sa, a livello amministrativo e poi anche in altre sedi, e ha sofferto a lungo di essere una realtà calata dall'alto e non di nascere dal basso, e se coinvolgiamo i giovani, e questo secondo me dobbiamo farlo, e questo è un invito anche a livello locale di comunità, trasportare l'esperienza che viene fatta attraverso l'Euregio anche sui nostri giovani, penso che sia molto importante. Al di là poi di quello che è l'indirizzo politico che approviamo questa sera, su quale mi trovate d'accordo, perché comunque qualunque cosa parli d'Europa è fondamentale in questo momento, vorrei ricordare anche l'importanza che noi stessi come amministratori dobbiamo tenere in considerazione nel prendere contatto con le realtà europee, non solo con quello che è il Parlamento europeo tout court e quindi le sedi di Bruxelles e Strasburgo, e magari di questo potremo fare un approfondimento perché non è solo una questione economica. Ci sono altri temi, come altri parlamenti meno conosciuti, come il Congresso dei Poteri Locali e Regionali, che è un organo europeo in realtà che è assolutamente sconosciuto ai cittadini, ma che invece noi dovremmo conoscere molto bene perché riguarda proprio gli enti locali e l'Europa geografica e non politica, e anche su questo è molto importante perché credo che tutti noi dovremmo fare almeno una volta nel corso del nostro mandato un viaggio a Strasburgo al Congresso dei Poteri Locali e Regionali per capire cosa fanno le altre istituzioni, gli altri enti locali, perché stiamo parlando proprio di enti locali, i rappresentanti che siedono lì. A lungo è stato Presidente del Consiglio regionale, oggi non siede nessuno per il Trentino, ma è una realtà dove vediamo e ci confrontiamo con municipalità che vengono dalla Russia, dalla Turchia, da paesi che sono fuori dall'Unione Europea e che ci possono raccontare mondi completamente diversi da quelli che conosciamo. Quindi vi ringrazio per il lavoro che state facendo, ringrazio Voglarka per il lavoro che fa, e lo stimolo è quello di andare avanti coinvolgendo sempre di più soprattutto i giovani, perché noi ormai cominciamo a essere tutti vecchietti e abbiamo una certa idea di Europa. Ma le escluse le signore ovviamente, ma le noi omini vecchietti, se i giovani crescono con una conoscenza dell'Europa maggiore, magari riusciremo a parlare di Europa anche in pace e non più soltanto di Europa come difesa di confini. Grazie.
Grazie Sindaco. Se posso, volevo anticipare sul tema Euregio che a breve, adesso poi sarà comunicata la data, incontreremo anche la vicepresidente Noletti, che aveva piacere, no? Dopo gli ho illustrato a breve la nostra intenzione di progetto pilota e ci teneva anche ad essere ospite qua da noi, magari in Consiglio dei Sindaci, per un saluto e per magari condividere alcune linee sull'Euregio. Quindi anticipo questo. Dopo, Marco, hai toccato due temi che appunto ve ne volevo parlare poi più avanti, dopo aver trasmesso ovviamente in provincia l'atto di indirizzo e quant'altro, perché una delle prime azioni, che hai detto bene te, è far conoscere agli stessi sindaci, quindi abbiamo già discusso in comitato l'opportunità di visitare queste sedi, no? Che poc'anzi dicevi, tutti assieme, magari con dei viaggi insomma istituzionali, e perché no, già condiviso col dottor Gardelli, anche poter ospitare queste altre persone, no? O colleghi d'Oltralpe. Quindi abbiamo già un po' inquadrato la questione e credo che ci siano tutti i presupposti per poter fare un ottimo lavoro in sostanza, ecco. Quindi questa è un po' un'anticipazione. Altri? No, guardo Zanlucchi perché... Prego. Lascialo sul verde. Diciamo,
sì. No, due secondi, visto che è stato chiamato in causa, ma poi insomma con l'assessora Boga è chiaro che dovremo vederci, incontrarci, perché facendo riferimento anche a quello che diceva Perinelli, è chiaro che dobbiamo partire dal basso. È chiaro che è importante partire dai consigli comunali, da chi in questo momento esercita comunque... è all'interno di un'istituzione a livello di comunità di valle, però è anche vero che se vogliamo davvero costruire un'Europa dei popoli dobbiamo partire dal basso, non possiamo certo pensare di partire sempre da sopra, perché poi succede effettivamente come l'Euregio, che è una cosa importantissima, bellissima, ma che poi dobbiamo tutti quanti, come dire, rincorrere per dargli dei significati e dargli dei contenuti, ok? L'idea, e condivido pienamente, ma lo sai benissimo, è quello di fare il ragionamento contrario, cioè partire da sotto e arrivare su, no? Per cui partendo già con dei percorsi all'interno delle scuole, e con dei gruppi di lavoro, magari facendo un lavoro, sarebbe bello fare un lavoro anche con gli insegnanti, no? Perché credo che questo sia un po' la chiave per arrivare, dando all'Europa un contenuto che non sia soltanto retorico, ecco, no? Cioè dando proprio un contenuto di quella che era l'idea di Europa, no? Dal Trattato di Roma in poi, insomma, ecco. Per cui partendo da lì e poi arrivando ai giorni nostri. Ecco, credo che questo sia il percorso, ma sa benissimo che sono assolutamente in linea con quello che stasera andremo sicuramente a votare, a proporre e a validare. Ecco. Poi avremo tempo e modo prestissimo per collaborare su questo. Okay.
Grazie Paolo. Bene, allora andrei a leggere la disposizione della delibera. La delibera è il punto numero uno, di supportare e convalidare l'intento della comunità ad agire anche in maniera comunitaria al fine di sensibilizzare e coinvolgere tutti gli enti locali per creare concrete reti territoriali in ottica di una crescita sostenibile. 2. Di individuare il progetto Europa in comunità dichiarandolo di interesse dei comuni e della comunità Alta Valsugana e Bestol. 3. Di prendere atto della proposta di cui al precedente punto 2, condividendo gli obiettivi proposti, sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche europee, sensibilizzare gli amministratori locali, sindaci e consiglieri comunali sulle tematiche europee, costruire competenze specifiche all'interno della comunità Alta Valsugana e Bestol che potranno poi essere spese a favore dei comuni interessati, di demandare al comitato esecutivo l'avvio delle attività necessarie in collaborazione con la struttura competente della provincia autonoma di Trento per progettare e iniziare da subito tutte le attività per il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto numero 3 e di relazionare al Consiglio dei Sindaci in merito agli sviluppi del programma pilota, del progetto pilota, scusate, di cui all'oggetto. Pertanto metterei in votazione il punto numero 3, favorevoli, contrari, astenuti, all'unanimità. Grazie Sindaci. L'immediata esecutività per forza. Favorevoli? All'unanimità. Contrari, astenuti. Va bene, grazie. Punto numero 4. No, scusatemi. Ho fatto un errore prima. Ho messo in votazione il punto numero 3 e il punto numero 2. Perdonatemi. Quindi correggiamo se è registrato. Punto numero 2. Il punto numero 3 è... Sì, è la proposta di progettualità della comunità energetica. Qua non è ancora meritevole di votazione, no? È un progetto che abbiamo voluto come comitato esecutivo sottoporre al Consiglio dei Sindaci e il sindaco Santuari, che ha la delega specifica, si è preso in carico una prima presentazione delle linee, no? Diciamo programmatiche inerenti alla comunità energetica. È un discorso molto ampio, di interesse comunitario, e è un tema attuale a tutti gli effetti. Volevamo come comitato esecutivo, ovviamente come già precedentemente annunciato, essere magari di aiuto agli stessi comuni, ma anche come ente coordinatore per una comunità energetica magari anche più ampia, raccogliendo già alcune esperienze fatte da alcuni comuni all'interno della nostra comunità stessa. Pertanto inviterei, credo, i progettisti tecnici che Santuari ha convocato, e lascio poi la parola allo stesso per la presentazione. Magari la chiavetta, sì. No, ma sto qua, è diretto. Siamo due. Allora, ti lascio il microfono. Beh, avete bisogno del... Buonasera. Lasciamo... Mi metto qua, mi... Te la sono apposta?
Sì, qua.
Grazie. Lascio la parola allora. Buonasera, ben arrivati.
Bene, no, cominciamo anche se manca ancora il professor Bamerini che dovrebbe essere in arrivo, ma intanto cominciamo con Mattia e Alessia che ringrazio per l'intervento. Abbiamo appunto voluto organizzare questo incontro per fare un primo incontro di allineamento sostanzialmente e di aggiornamento per tutti sulle comunità energetiche, tema assolutamente importante ed accogliere visto il momento che stiamo vivendo. La congiuntura che stiamo vedendo in questo momento vede una situazione di crisi energetica che è ormai cronica. L'emanazione di regolamenti, incentivazioni e leggi in tema di comunità energetiche, chiaramente tutti i comuni stanno vivendo situazioni di difficoltà di sostegno alla spesa corrente, così come gli altri soggetti privati e pubblici delle nostre comunità stanno affrontando difficoltà sempre crescenti, oltre chiaramente a un tema ambientale e sociale. Quindi le comunità energetiche sono quello strumento che in questo momento può dare delle risposte importanti sia su aspetti prettamente economici, quindi aiutare a sostenere delle spese correnti banalmente, quindi le spese in bolletta, ma soprattutto affrontare due temi importanti quali l'incentivazione all'impiego di fonti rinnovabili e la creazione di comunità in senso generale, quindi non guardando soltanto quello che è l'aspetto economico, quindi il denaro, ma anche cercare di creare comunità in un momento nel quale questo tema è particolarmente sentito e messo alla prova anche viste le esperienze degli ultimi 2-3 anni di pandemia e quant'altro. Quindi trattandosi di un tema molto importante che alcuni comuni hanno già affrontato, vedi Tenna, Caldonazzo e appunto noi siamo in corso di attivazione, abbiamo ritenuto importante condividere queste esperienze in modo tale che possano diventare esperienza della comunità di Valle che in quanto appunto ente sovracomunale di coordinamento e permettere un po' a fattor comune queste appunto esperienze. Abbiamo fatto incontri in provincia a riguardo, abbiamo fatto più incontri anche con queste realtà tecniche specifiche e a questo punto lascio a loro la parola. Ringrazio Mattia e Alessia adesso di Alpine Vision, che è una startup che ha sede a Civezzano tra l'altro, e poi verrà il professor Bramerini che è appunto della società Elea che sta seguendo in questo momento Caldonazzo, quindi a loro la parola e grazie.
Grazie Alessandro e grazie a tutti per l'invito e come già anticipato va? Ok, ripeto, grazie a tutti, grazie Alessandro per l'introduzione e grazie a tutti per l'invito. E come già anticipato noi siamo Mattia ed Alessia di Alpine Vision, che è una startup in realtà con sede a Vasega di Fine ma operativa a Civezzano. Di cosa si occupa Alpine Vision? Alpine Vision è una startup che ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile nelle piccole comunità, in particolare nelle comunità montane. E ci rivolgiamo in particolare ai cittadini, alle imprese, all'ente pubblico e delle comunità montane e rurali, appunto per adottare un modello di sviluppo sostenibile. Nella fase di progettazione, a nostro avviso, giocano un ruolo fondamentale le comunità energetiche rinnovabili e vedremo nelle prossime slide il motivo. Ma prima di tutto vorrei fare una brevissima introduzione sulle comunità energetiche rinnovabili, perché è un tema molto caldo, ma spesso c'è un po' di confusione attorno al funzionamento, come si costituiscono e in particolare a quali sono i veri benefici per le imprese, i cittadini e in generale i territori che decidono di costituire una comunità energetica. Quindi di fatto una comunità energetica rinnovabile viene costituita con come un soggetto giuridico, di solito le due forme più comunemente adottate sono l'associazione o la forma cooperativa, ma potenzialmente anche il consorzio o altre forme, e di fatto è un'associazione tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali, piccole e medie imprese, quindi di fatto chiunque può partecipare ad una comunità energetica rinnovabile, con lo scopo di condividere l'energia prodotta da impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, tipicamente il fotovoltaico, ma questo non esclude l'idroelettrico, mini idroelettrico ed eolico, anche se in Trentino un po' difficile come tipologia di impianto. E con quale scopo? Con lo scopo definito dal GSE, quindi dal gestore dei servizi energetici, di fornire benefici di tipo ambientale, sociale ed economico a livello di comunità ai propri membri oppure alle aree locali. Questo perché è importante, il GSE sottolinea l'importanza di che le comunità energetiche non hanno solo uno scopo di ridistribuire un incentivo, ma devono avere un impatto a livello locale. Questo è il motivo per il quale noi crediamo che le comunità energetiche abbiano un ruolo importante per favorire lo sviluppo locale dei territori, in particolare nelle piccole comunità dove la comunità energetica può essere coincidente con la comunità vera locale, mentre questo non avviene per esempio nelle grandi città, dove ovviamente la comunità e comunità energetica difficilmente possono coincidere. Per quanto riguarda la pratica e come si sta evolvendo la normativa, e c'è un nuovo decreto che è in fase di arrivo finalmente, e si tratta del decreto attuativo delle comunità energetiche che recepisce in forma definitiva una delibera dell'Unione Europea che introduce le comunità energetiche. Sul nuovo decreto viene portata la potenza massima degli impianti al megawatt, questa è un'importante novità rispetto al precedente decreto che fissava la potenza massima per gli impianti pari a 200 kW, quindi molto limitata, e si estende il perimetro massimo della comunità energetica alla zona di mercato elettrico, di fatto per noi questo significa il Nord Italia, introduce un incentivo per quanto riguarda l'energia autoconsumata, che però viene calcolata a livello di cabina primaria e successivamente vedremo che cosa significa. Quindi di fatto come funziona una comunità energetica rinnovabile, che chiamo CER per brevità, ma insomma. Nella comunità energetica ci possono essere tre tipi di soggetti, consumatori, produttori o quelli che vengono definiti prosumers, cioè sia consumatori che produttori. Tipicamente un esempio di prosumer è il cittadino privato che installa un impianto fotovoltaico sul tetto di casa. Ogni membro mantiene il proprio regolare contratto di fornitura, quindi continua a pagare le bollette. Questo è un aspetto importante sul quale c'è spesso confusione, cioè non c'è una riduzione diretta in bolletta, cioè i membri continuano a pagare la bolletta, ma a un certo punto arriverà un bonifico che di fatto diminuisce la spesa annuale per l'energia, ma la bolletta viene pagata interamente. Ogni produttore o chiunque abbia un impianto riceve la valorizzazione dell'energia che mette in rete attraverso il meccanismo del ritiro dedicato a prezzo di mercato, e questo indipendentemente che ci sia o non ci sia una comunità energetica rinnovabile. Quindi fatto qui rimane tutto come è allo stato attuale. In più, come dicevamo precedentemente, il GSE calcola un incentivo per l'energia autoconsumata. L'energia autoconsumata viene calcolata come l'energia che viene virtualmente scambiata, quindi sotto la stessa cabina primaria. Quindi la rete nazionale elettrica è suddivisa in rami della rete. La più piccola forma sono le cabine secondarie, che di fatto rappresentano una via, una piccola località. Poi ci sono le cabine primarie che raggruppano più cabine secondarie. Per esempio il comune di Basilica di Pinè ha diciamo, il 90% delle utenze sotto due cabine primarie, e, o per esempio il comune di Civezzano è suddiviso in due cabine primarie. E l'energia autoconsumata viene calcolata come la quota di energia che viene scambiata in contemporanea, quindi uno dei membri immette energia in rete e un altro contemporaneamente, connesso alla stessa cabina primaria, preleva energia. Quindi non tutta l'energia che immette in rete viene considerata energia autoconsumata, ma solo la quota che contemporaneamente viene consumata da un altro membro della comunità. E su questa quota di energia il GSE calcola un incentivo che indicativamente è pari a 12 centesimi al kilowattora. Anche qui è un po' diciamo, non è definitivo, perché il valore definitivo verrà stabilito dal decreto in arrivo, ma indicativamente 12 centesimi, che può sembrare poco rispetto ai prezzi dell'anno scorso. Ma per esempio rispetto ai costi dell'energia pre-crisi è un valore significativo, perché il prezzo di energia del mercato in alcuni momenti è stato anche di 5-6 centesimi al kilowattora. E aspetto molto importante, l'incentivo viene dato alla comunità energetica rinnovabile, non al singolo membro, non al produttore, non al consumatore. Viene dato alla comunità energetica, la quale provvede poi a ridistribuirlo sulla base di un regolamento che viene condiviso con i propri membri in fase di costituzione, e diciamo può essere arbitrario, cioè ogni comunità energetica può avere il proprio diciamo, regolamento di ridistribuzione dell'incentivo che stabilisce nella fase di costituzione. Esempio il più semplice possibile per focalizzare un attimo sul calcolo di energia autoconsumata. Scusami.
No, chiedo scusa perché certo. Dopo devo assentarmi.
Sì.
Ho una domanda tecnica. Il vincolo della cabina primaria è insuperabile, perché io mi trovo in una condizione abbastanza critica, perché avevamo fatto una prima analisi, diciamo, con il sindaco del comune di Pollo,
sì, sì.
E abbiamo un'intersezione a tre angolo di tre cabine primarie. Quindi
sì, certo, ma come già detto precedentemente non c'è un limite di cabina primaria, ma il limite della comunità energetica è la zona di mercato, quindi tutto il nord Italia. L'unico cioè, a livello di cabina primaria si calcola solo l'incentivo, cioè di fatto se c'è una comunità energetica unica del comune di Bedollo che racchiude tutte e tre le cabine primarie, però una delle cabine non ha un produttore, per esempio, significa che quella cabina non produrrà incentivo, ma questo non significa che i membri non possono partecipare alla comunità energetica.
Grazie.
Chiaramente questo è stato introdotto apposta per evitare questi problemi.
No, perché?
No, diciamo che la cabina primaria è solo il limite fisico per il calcolo dell'incentivo. Ok, quindi ritorniamo all'esempio.
Certo, sì. La produzione o il consumo avviene comunque sempre sulla primaria? Cioè se quello terzo appunto del sindaco non produce, vuol dire che quelli che sono su quella cabina primaria non possono mai consumare?
Ma di fatto sì, nel calcolo dell'incentivo non c'è sotto quella cabina primaria non c'è contemporaneità tra produzione e consumo, quindi di fatto anche chi consuma non partecipa alla produzione di incentivo, che comunque l'incentivo non è l'unica quota che viene rimborsata diciamo ai membri della comunità energetica, c'è anche una piccolissima quota che è circa pari a un centesimo che viene rimborsata per diciamo l'energia condivisa all'interno della comunità energetica, quindi sul perimetro più ampio della, diciamo, del nord Italia, che è un rimborso sulle mancate spese di rete, e questo diciamo, non è sottoposto al limite della cabina primaria, quindi di fatto se lei ha un impianto nella cabina 1 e un consumatore nella cabina 2, non possono, cioè la contemporaneità tra produzione e consumo non genera incentivo, ma genera comunque un rimborso da parte di ARERA per le mancate spese di rete che deve sostenere diciamo, il gestore della rete. Prego. Sì, torniamo all'esempio. Quindi abbiamo i due consumatori e un produttore con un impianto a 5 kW. I consumatori, come detto precedentemente, continuano a pagare le bollette, acquistano energia circa 20-30 centesimi a kilowattora, il prosumer continua ad acquistare anche lui energia dalla rete 20-30 centesimi a kilowattora e vende energia alla rete a circa 5-10 centesimi a kilowattora nei momenti in cui ha sovrapproduzione. In più, quindi cioè questo è importante, non è alternativo ma è un in più, se il produttore immette in rete per esempio 4 kWh di energia e i due consumatori contemporaneamente prelevano 2 kWh, l'incentivo verrà dato solo sull'energia autoconsumata, e che in questo caso è pari a 2 kWh, quindi avrò 2 kWh in eccesso, 2 kWh invece autoconsumati e quindi incentivati. Quindi ricapitolando sull'incentivo, scusate se mi ripeto, ma di solito questo è un punto particolarmente diciamo, che merita di essere chiarito. Per i tre casi abbiamo il produttore che vende energia a prezzo di mercato attraverso il ritiro dedicato, poi avrà un introito in più dovuto a una quota dell'incentivo che la comunità energetica diciamo, dedica ai produttori, meno chiaramente le bollette che continua a pagare, come abbiamo già detto precedentemente. I produttori invece ricevono valorizzazione dell'energia che immettono in rete, produttori parliamo solo di un membro che è di fatto solo un impianto di produzione, più una quota dell'incentivo che viene data alla comunità energetica per i produttori, chiaramente in questo caso nessuna bolletta perché un impianto di produzione non ha consumo. I consumatori invece chiaramente non ricevono nulla per la vendita dell'energia alla rete perché non hanno un impianto, ricevono però una percentuale dell'incentivo che la comunità energetica dedica ai consumatori continuano a pagare le proprie bollette. Questo è il meccanismo per il quale il consumatore senza impianto fotovoltaico o senza impianto ha motivo dal punto di vista economico di entrare in una comunità energetica, cioè nonostante non abbia un impianto riceve una piccola quota dell'incentivo che di fatto va ad abbassare le proprie bollette, diciamo, sul bilancio annuale. La comunità energetica rinnovabile invece, che comunque è un ente, vende energia al prezzo di ritiro dedicato se possiede un impianto, e questo non è obbligatorio, ma ci potrebbe essere la possibilità che la comunità energetica stessa come cooperativa decida di raccogliere un finanziamento da parte dei propri membri, da parte di una banca o da parte di qualche altro meccanismo per costruire un impianto proprio, può trattenere una parte dell'incentivo della comunità energetica rinnovabile per pagare le proprie spese o per investire sul territorio per progetti che ritiene opportuni, e come spese chiaramente spese di gestione o consulenza o spese amministrative. Per quanto riguarda invece la ridistribuzione dell'incentivo, ho riportato qui tre semplici esempi che solo per farvi capire che non c'è uno standard di ridistribuzione, ma per esempio l'esempio 1, questa comunità energetica decide di dedicare 20% dell'incentivo per pagare le proprie spese di gestione e poi un 80% dell'incentivo ridistribuirlo in parti uguali. Nell'esempio 2 invece sempre un 20% circa per le spese di gestione e l'80% viene investito su progetti ad impatto sociale positivo, per esempio alle associazioni locali per migliorare i servizi pubblici e insomma eccetera. L'esempio 3 è più complicato, ma insomma abbiamo capito. riportato un esempio per magari focalizzare su numeri un po' più ampi. In questo caso abbiamo una comunità energetica rinnovabile con 50 consumatori, un impianto da 20 kW sul tetto del municipio, altri 100 kW in un impianto fotovoltaico installato a terra, per una produzione annuale di circa 1300 kWh al kW di picco. Se ipotizziamo che l'energia autoconsumata, quindi circa il 70% dell'energia immessa in rete, questa comunità energetica rinnovabile genererebbe 12.000 euro all'anno, che non sono diciamo, i valori ai quali siamo abituati nei tempi dei conti energia, ma comunque sono 12.000 euro di incentivo che la comunità si autogenera e può ridistribuire tra i cittadini, tra le imprese o investirli in progetti locali. Quindi, due messaggi importanti: nel calcolo dell'energia autoconsumata i consumatori sono importanti tanto quanto i produttori, perché c'è bisogno di questa contemporaneità tra consumo e produzione, e dal punto di vista economico dimentichiamoci un po' il passato, nel senso che ci sono dei benefici economici, ma non sono quelli dei conti energia, dove l'energia prodotta da impianti fotovoltaici veniva supervalorizzata. E per questo le nuove sfide e opportunità legate alle comunità energetiche si legano anche ai benefici di tipo ambientale e sociale, per i quali passo la parola a mia collega Alessia.
Sì, nel frattempo mi introduco un attimo, do benvenuto al professor Bramerini e al nostro studente e assistente, appunto, collaboratore di Elea, che appunto segue anche la creazione appunto di comunità energetiche, sta seguendo in questo momento il Comune di Caldonazzo e che porterà appunto la propria esperienza. Grazie.
Allora, cercherò di essere breve, così poi lasciamo la parola ad Elea e magari anche spazio a qualche domanda. Volevo giusto focalizzarmi su 2-3 punti per ogni ambito della sostenibilità che le comunità energetiche possano apportare al nostro territorio. Allora, chiaramente in primo luogo, per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, come comunità energetica potremmo, comunque stiamo portando avanti una produzione di energia da fonti rinnovabili. Un secondo punto molto importante e su cui Alpine Vision ci tiene a focalizzare l'attenzione è la possibilità di rivalutare il territorio attraverso le aree idonee per la costruzione di nuovi impianti fotovoltaici, come le cave dismesse, le discariche, le aree artigianali, i parcheggi, eccetera. Per quanto riguarda la sostenibilità economica, appunto, chiaramente, come ha detto prima Mattia, l'incentivo generato non è quello che garantirà un profitto finanziario alla comunità energetica, però si parla comunque di un risparmio economico sia per i produttori che per i consumatori, sebbene minimo rispetto a quanto in passato con i conti energia, la possibilità di portare avanti l'occupazione e l'investimento locali attraverso la creazione di rete tra i membri della comunità energetica rinnovabile, il ritorno d'immagine per il territorio, che poi ha un ritorno diretto anche su attrattività di località turistiche, eccetera, e la possibilità di fare domanda per un contributo a fondo perduto del 40% per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti. Per quanto riguarda la sostenibilità sociale, appunto, le comunità energetiche sono nate in primis a livello di Unione Europea come meccanismo per combattere la povertà energetica, ma allo stesso tempo per aggregare i cittadini di una stessa comunità e per, diciamo, riportare in auge un po' il senso di comunità che si è andata persa negli ultimi decenni. E una comunità energetica dà quindi la possibilità di creare una rete tra gli attori locali che appartengono a ambiti diversi, come la pubblica amministrazione, le imprese e i cittadini, coinvolge nella partecipazione attiva tutti i membri della comunità energetica, non solo coloro che sono soci della stessa comunità, e promuove una cultura della condivisione della sostenibilità attraverso serate informative, piuttosto che coinvolgimento degli attori locali, eccetera. Come noi di Alpine Vision proponiamo, diciamo, la creazione di comunità energetiche, a differenza di altri attori che ci sono sul territorio, per noi è molto importante partire da una creazione della comunità bottom up, quindi da un'analisi del territorio e una progettazione della comunità energetica con gli attori locali che esistono nel territorio, attraverso la formazione di attori locali che possono inserirsi nella comunità energetica rinnovabile e portare avanti un modello di sviluppo della comunità stessa, e attraverso un'analisi e uno studio delle necessità che ci sono all'interno della comunità locale per valorizzarne e rivalutarne il territorio attraverso la raccolta di idee, opportunità, la creazione di progetti condivisi, la partecipazione a bandi, eccetera.
Per concludere abbiamo fatto un piccolissimo focus sulla comunità Alta Val Susana Bernstol. In particolare, come detto precedentemente, con le ultime novità c'è la possibilità di realizzare le comunità energetiche, diciamo, sovracomunali, però noi riteniamo che sia comunque importante che all'interno della comunità energetica ci siano comunque degli interessi comuni, quindi di fatto, analizzando un po' l'area della comunità Alta Val Sugana, abbiamo ipotizzato cinque aree principali, che sono quella di Fornate e Civezzano, la zona di Basilica di Pine, la Valle dei Mocheni, poi tutta la zona Laghi e zona Vigolo Vattaro. Noi riteniamo che questa suddivisione possa rappresentare gli interessi comuni a livello di comunità, senza escludere che comunque ci possono essere non c'è niente di definitivo, di obbligatorio, chiaramente, solo un'ipotesi, ma che a livello territoriale, in una forma semplificata, questa potrebbe essere un'ipotesi di suddivisione. Quali sono i vantaggi comunque di avere una comunità energetica rinnovabile sovracomunale? Chiaramente la semplificazione e la costituzione, perché di fatto è una comunità costituita come in forma cooperativa, per esempio, comunque bisogno di persone che si mettono a disposizione della comunità locale, chiaramente trovarne di disponibili in tutti i comuni non è semplice al giorno d'oggi, e poi anche dal punto di vista economico, chiaramente comunità energetiche sovracomunali permettono di diminuire quantomeno i costi amministrativi, banalmente commercialista. È comunque importante avere una cabina di regia unica, per questo credo che il ruolo della comunità di valle sia fondamentale, in modo tale che tutte le comunità energetiche che si costituiranno all'interno del territorio abbiano comunque una linea unica, anche per avere una politica di tipo ambientale coesa a livello di comunità. E poi l'ultimissimo punto, che ritengo particolarmente importante, è quello della possibilità di legare la comunità energetica a progetti di sviluppo locale. Di fatto la comunità energetica può anche scegliere di dedicare una parte all'incentivo per promuovere progetti di sviluppo locale. Questo è un po' uno dei punti fondamentali sui quali noi come Alpin Vision cerchiamo di sensibilizzare e, se possibile, portare avanti i progetti accoppiando comunità energetiche con altri progetti di sviluppo. Adesso non voglio toccare un argomento troppo caldo, ma mi viene nelle ultime settimane chiaramente il discorso rivalutazione panarota, insomma, abbastanza argomento caldo a livello di comunità. Ecco che una comunità energetica che decida di utilizzare una parte del proprio dell'incentivo, anche un 10% anche simbolico, per promuovere lo sviluppo di un progetto di rivalutazione della panarotta, anche qui si potrebbe andare oltre la suddivisione che ho ipotizzato io, perché chiaramente l'interesse Val di Mocheni e zona Laghi si può focalizzare in un unico punto, quindi di fatto è da vecchia questa suddivisione che ho fatto. Concludo con il ruolo di nostro nello sviluppo di comunità energetiche rinnovabili. Noi ti proponiamo e offriamo servizi come coordinatore locale, quindi nella fase sia di avviamento, quindi l'analisi del territorio, che riteniamo importante per dare subito un taglio deciso alla comunità energetica, già dalle prime fasi della costituzione, della ricerca delle persone, poi il coinvolgimento, quindi quell'organizzazione di serate, e poi dal momento in cui la comunità energetica è costituita, diamo supporto tecnico alla gestione vera e propria della comunità. Per quanto riguarda invece la fase di sviluppo della comunità, chiaramente è importante che non nasca e muoia con gli stessi impianti e con gli stessi membri, ma che abbia un processo di sviluppo. Ci occupiamo della fase di reportistica, di comunicazione anche attraverso il nostro sito web e poi, come diceva prima Alessia, la facilitazione alla creazione di rete, in particolare anche sugli aspetti un po' più tecnici, quindi con i progettisti installatori locali che riteniamo possano giocare un ruolo molto importante nello sviluppo della comunità energetica, cioè essere i primi agenti sul territorio per quanto riguarda almeno la parte tecnica. E infine, per quanto riguarda lo sviluppo, ci occupiamo anche della ricerca delle aree idonee per l'installazione di nuovi impianti, la ricerca di investitori nel caso in cui la comunità energetica stessa non abbia la possibilità di autofinanziare i propri impianti, ma per esempio i membri della comunità energetica possono decidere di affittare dei terreni, affittare i tetti di capannoni ad investitori esterni che comunque possono entrare all'interno della comunità portando benefici di tipo economico ed ambientale. E infine l'individuazione di bandi e il supporto alla partecipazione di progetti di ricerca. Grazie a tutti per l'attenzione, per il vostro tempo, e chiaramente se avete domande rimaniamo a disposizione.
Bene, grazie a Team Vision, quindi lasciamo la parola appunto a Delea. Volete il... Sì, scambiate, se no vi passo il...
Certo. Sì.
Volete che vi passi il microfono o vi scambiate, perché lì mi sa che...
Ah, ok.
Sì.
Devo fare un'inversione schermo, scusate un attimo, vediamo come. Ancora chiedo scusa. Allora, eccoci qua. Grazie di questo invito e dell'occasione, dell'opportunità di ragionare insieme su questa questione che sta prendendo piede nel nostro paese, che è quella delle comunità energetiche. Mi allaccio certamente ai ragionamenti che sono stati fatti dai colleghi poc'anzi, sui quali mi innesto. Sono Enrico Bramerini, sono il senior partner di una società di consulenza
che si chiama Elea, un nome olivettiano, e in più insegno all'Università di Trento progettazione per comunità sostenibili, e con questa doppia veste stiamo studiando e applicando e esercitando la nostra attività nel campo delle comunità energetiche in Trentino, e qui in particolar modo c'è la sindaca di Caldonazzo, comune con il quale stiamo procedendo proprio, ma non solo con lui, ma per quanto riguarda il contesto dell'Alta Valsugana e Bernstall, la costituzione, la creazione e lo sviluppo di una comunità energetica. C'è con me Leonardo Gonzo Fedel, che è dottore triennale e laureando prossimo alla laurea in specialistica, che sta studiando proprio e specializzandosi sui temi delle comunità energetiche viste da un punto di vista di sviluppo locale. Ragionamento che i colleghi prima hanno ben sviluppato, questo delle comunità energetiche si presta ad essere considerato nel nostro Paese come un argomento che dà continuità a una prassi, a una storia, che è quella dei distretti, dei contesti territoriali che hanno fatto rete, hanno cooperato insieme, hanno cercato di costituire delle realtà di territorio che si aggregavano per poter competere sullo scenario mondiale, in questo caso delle imprese industriali. L'epoca dei distretti è stata l'epoca dello sviluppo del grande boom di quello che oggi con il senno di poi sono considerati 30 anni gloriosi del nostro sviluppo economico, degli anni 60, 70, 80. E questa delle comunità energetiche è una buona occasione per replicare un approccio che quindi c'è consuetudinario, dare valore al territorio. I colleghi che mi hanno preceduto hanno bene messo in evidenza il fatto che dobbiamo ragionare allora nella comunità, a riguardo alla comunità energetica, prendendo in considerazione sul serio i due termini che compongono quello che potrebbe essere apparentemente un ossimoro: l'energia e la comunità. Bisogna fare energia, e qua ci sta, ma bisogna fare anche comunità, e questa è una faccenda che reclama anche lei la sua attenzione, il suo modo di procedere, il suo modo di fare. Qui vedete rappresentato che cosa sta succedendo su alcune realtà di impresa nel territorio nazionale in questi ultimi decenni, in Italia, nell'Italia in particolar modo del centro-nord, dove ci sono appunto delle realtà locali che si stanno aggregando in rete, in questo caso per fare produzione di welfare sul territorio a supporto della pubblica amministrazione. Siccome la pubblica amministrazione non arriva a coprire tutti i bisogni, necessità e i rischi della cittadinanza e delle imprese, allora vari attori sul territorio, in cooperazione con la pubblica amministrazione, stanno cercando di disegnare delle reti cooperative di sinergie locali per costruire appunto dei progetti di welfare sul territorio costruiti appunto con queste aggregazioni in rete. Sono diversamente colorati a seconda di chi è l'attore che si è trovato a promuovere queste reti territoriali. Può essere stata la pubblica amministrazione stessa, possono essere state delle fondazioni, possono essere state delle imprese, possono essere state delle associazioni di categoria. Ma il tema è che in alcuni territori stanno succedendo delle interessanti sperimentazioni riguardo a un problema che è in carico alle comunità energetiche: come resistere alla crisi, il problema della resilienza, il problema di affrontare la crisi, il problema di durare nel tempo, però durare con quei ragionamenti che fatti dai colleghi prima sono proprio i ragionamenti dell'inclusione sociale, dell'attenzione al fare sistema sul territorio, di non guardare soltanto ai vantaggi di natura economica ma anche quelli ambientali e sociali, quindi di fare proprio sistema integrato sul territorio e di cooperare con tutta la congerie di attori possibili sul territorio, cioè tutti per uno, uno più tutti, non ciascuno per sé e Dio per tutti. Questo vuol dire che si ragiona con un'ottica che mette in evidenza il tema dell'energia e di comunità come una delle componenti, uno dei pilastri dell'iniziativa possibile di una comunità energetica. Non c'è solo l'energia, c'è allora anche il tema
del welfare, dei servizi sul territorio, della qualità della vita sul territorio. Nel caso del comune di Cadonazzo c'è anche il tema dell'abitare di comunità, ci possono essere delle esperienze di nuovi modelli abitativi, di condivisione, di creazione, di autoproduzione di servizi, di welfare, come possono essere considerate le esperienze di co-housing. E allora vuol dire che una realtà locale, come quella di un comune che si cimenta per dare impulso ad un'iniziativa sul territorio, come quella della comunità energetica, può essere un'occasione per fare sviluppo locale. Allora, qua già incominciamo però a entrare in un'alterazione della fisionomia convenzionale delle comunità energetiche, perché stiamo incominciando a dire la comunità energetica c'è almeno, chiamiamola così, una doppia missione, fare energia e fare comunità, non soltanto fare energia. Poi stiamo dicendo, ma com'è? Che succede? Una comunità energetica può averci a che fare, avere un ruolo, l'attore pubblico? E già questo è un ulteriore elemento di innovazione di rispetto al modello convenzionale di comunità energetica. E poi qui allora nel caso specifico del Trentino c'è un ulteriore fattore di felice complicazione che è il tema è che ruolo può avere allora rispetto a questo modo di concepire la comunità energetica un ente come la comunità di Valle. E ora cercheremo di arrivare a capire come potrebbe essere possibile queste successive complicazioni del discorso sulla comunità energetica. Beh, allora, prendendo proprio per caso un esempio concreto come quello del Comune di Cadonazzo, fare comunità energetica con queste complicazioni che abbiamo descritto vuol dire affrontare i temi della cittadinanza attiva, della transizione energetica, del secondo welfare, cioè dell'innovazione del welfare oltre l'iniziativa dell'attore pubblico, il primo welfare. Affrontare il tema della creazione di una comunità o di rafforzare la comunità locale con elementi ancora più stringenti per la gestione dei beni comuni e il tema di, se è un tema, di tenere la popolazione radicata sul territorio, quindi quello che come questione emergente all'interno dell'arco alpino nel corso di degli ultimi decenni dello scorso secolo, di questo secolo, è il tema di riabitare le Alpi, tornare a stringere la popolazione sul territorio invece che vederla abbandonare l'arco alpino. E vuol dire anche pensare di ragionare costruire questo aggregato di comunità energetica con tutti gli attori possibili che sono sullo scenario sociale. Qui trovate rappresentati in maniera semplificata chi c'è, chi esiste nella società e quali sono quindi allo stesso tempo gli attori che potrebbero essere coalizzati insieme proprio sulle vicende della comunità energetica. Ci sono gli attori pubblici, c'è la pubblica amministrazione, appunto. E questo, vi dicevo, è un fattore di novità e di innovazione. C'è gli attori di mercato, ci stanno le imprese, i soggetti commerciali che vedono un'utilità nel fatto di essere inseriti dentro una comunità energetica per le ragioni energetiche, ma per come noi stiamo sperimentando la cosa anche per le ragioni sociali ed economiche. Una buona motivazione è il fatto di far parte, insieme ad altre imprese e dei cittadini, ad un'iniziativa di comunità energetica per delle imprese. Poi ci sono gli attori del terzo settore che trovano l'utilità a entrare a far parte di una comunità energetica non tanto e non solo perché possono trarne dei benefici dal punto di vista dei consumi, della produzione, dello scambio energetico, ma perché possono appunto, come dicevano i colleghi che mi hanno preceduto, dare la possibilità alla comunità energetica di costruire dei progetti non solo energetici ma di valenza sociale e di vedersene in qualche modo anche apprezzati e finanziati. E poi c'è la cittadinanza, la società civile. Allora questa faccenda della comunità energetica acquista una connotazione un po' ricca e un po' particolare. Sì, è una comunità energetica, ma tutto sommato è un modo diverso per dire che la comunità locale è tutto il sistema locale. Allora, se la rappresentiamo così, è chiaro che l'attore pubblico non può tirarsene fuori e aspettare che sul territorio nascano le comunità energetiche, mi auspico che i cittadini o le imprese si diano da fare, se ciò succede, ah che bella cosa, ma se non succede, il destino è stato quello e non si può fare diversamente. Se la guardiamo appunto allora con queste modalità con cui l'abbiamo raccontata, la comunità energetica diventa un soggetto che non può lasciare indifferente l'attore pubblico e addirittura reclama che l'attore pubblico scenda in campo per animare la comunità energetica e per dare un impulso alla creazione delle comunità energetiche sul territorio. La faccenda della comunità energetica, così come allora l'abbiamo rappresentata, diventa, e i colleghi prima la mettevano bene in evidenza, una questione complicata perché si tratta di orchestrare la partecipazione di una serie di soggetti che vanno organizzati. Una comunità energetica, nonostante il termine comunità lasci evocare il fatto che parliamo di una realtà sociale che apparentemente è spontanea, in realtà deve essere una realtà organizzata e governata. Quindi i miei colleghi prima parlavano della cabina di regia, è così, ci deve essere un soggetto organizzatore che compendia tutti gli attori che fanno parte della comunità energetica, c'è una divisione dei compiti all'interno della comunità energetica, la faccenda non è una forma di autogoverno che procede per spontanea auto-organizzazione. E qua trovate una modalità, una formula organizzativa che stiamo sperimentando a Caldonazzo, che vede appunto l'esistenza di un attore che tira le file della comunità, un attore che non necessariamente gioca alla pari degli altri attori, in un termine tecnico che mi piace evocare perché rimanda proprio al modo in cui sono organizzati, si organizzavano i distretti e quindi le esperienze che venivano compiute sui patti territoriali e quant'altro, questo attore è l'attore di coalizione. È un attore di coalizione e in questo caso è chiamato ad esserlo proprio l'attore pubblico. Poi ci sono i partner, c'è lo staff di supporto tecnico e poi ci sono i portatori di interesse, competenze e di risorse che sono quei soggetti che abbiamo visto prima nelle quattro sfere, nelle quattro cerchi, sono differentemente distribuiti a seconda del tipo di partecipazione che decidono di offrire alla comunità energetica. C'è un processo di svolgimento dell'attività della comunità energetica, si parte, come, quando, con chi. C'è uno svolgimento che riguarda appunto il coinvolgimento i soggetti di riferimento, i portatori di interesse sul territorio, la costituzione della cabina di regia. Come ha raccontato il collega, la comunità energetica è un organismo che deve avere una veste giuridica con la quale riconoscersi e anche il fatto di costituirsi con una o un'altra delle possibili forme giuridiche è un atto impegnativo dal punto di vista delle convenienze di natura fiscale, di natura operativa, di natura gestionale, dal punto di vista dell'evoluzione futura. Cosa sarà? Un'associazione di promozione sociale non riconosciuta? Sarà un SRL? Qualcuno dice che potrebbe anche essere una SPA, e questo però è opinabile. Si sta creando un ambito di riflessione giuridica sulle comunità energetiche che è rappresentato dal campo specialistico del diritto dell'energia. Può essere una cooperativa? E che tipo di cooperativa allora può essere? Perché può essere una cooperativa di servizi, ma visto che la comunità energetica di cui stiamo parlando si identifica con la gestione dei beni comuni del territorio, perché l'energia ne è uno di questi beni, ma non il solo, e quindi la missione della comunità è quella di guardare appunto alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica complessiva, come prima veniva ben raccontato, allora potrebbe essere una cooperativa di comunità. Oppure potrebbe essere una fondazione di comunità. Oppure potrebbe essere un'impresa sociale di comunità. Se il tema comunitario è significativo e rilevante, allora la veste giuridica impone, comporta che prestiamo attenzione al modo in cui confezioniamo questo involucro per la comunità energetica. Oppure può essere altre cose, appunto un'impresa sociale, non necessariamente di comunità, o una fondazione non necessariamente di comunità. E per svolgersi questa attività di comunità energetica richiede un atto gestione pianificata. Ci sono tante attività da compiere, il percorso di una comunità energetica dura nel tempo qualche anno, non qualche mese, e quindi vanno messe in cantiere una serie di iniziative che devono essere ordinate. Qui con le logiche della Work Breakdown Structure abbiamo applicato questa faccenda, parlo all'ingegnere esperto, in modo da dare una rappresentazione della questione. Il fatto che il cammino di una comunità va seguito, va accompagnato, come i colleghi che prima mi hanno detto hanno ben rappresentato, ed ecco qua un'indicazione di come si può procedere a governare gli aspetti energetici, che sono qui suddivisi in una serie di fasi, e poi ad esempio gli aspetti sociali, se si tratta contemporaneamente di promuovere oltre alla produzione di energia anche la produzione di benessere, la produzione di welfare sul territorio. Il che vuol dire che in un ipotetico cronoprogramma di avvio delle attività iniziali, alcune attività partiranno in successione, altre attività devono partire in parallelo perché si possa procedere con il destino a compimento della comunità. Vi avevo detto che saremmo dovuti arrivare a capire quale potrebbe essere il ruolo della comunità di valle in questo scenario, perché da come avete avuto modo di capire dai nostri ragionamenti comuni, miei e dei colleghi che mi hanno preceduto, una comunità energetica può essere una realtà che viene sviluppata in sede comunale, che viene promossa dal comune. E allora la comunità di valle che c'entra? Che ruolo ha? Che spazio si può prendere? E allora, uno è un ruolo, quindi abbiamo provati a delineare alcuni in successione possibili, per grado di intensità di partecipazione da parte della comunità dell'Alto Valtugana e Bernstall. Allora, uno può essere un ruolo di promozione, gli altri fanno, cerco di incentivare, di sensibilizzare il territorio al discorso delle comunità energetiche, dei comuni, perché partano su questa esperienza. È un ruolo di promozione che non mi impegna quanto potrebbe essere invece un ruolo di consulenza, cioè allora mi attrezzo perché se gli altri non partono, perché possa dare dei suggerimenti, possa dare delle indicazioni, non sono in grado di farlo, magari mi avvalgo di qualche consulenza esterna per poter mettere comunque a disposizione del territorio delle competenze per poter offrire delle indicazioni operative a chi me le chiede sul territorio. Poi c'è una faccenda che sta emergendo con una certa impellenza, consistenza. La Fondazione Cariplo ha avviato nel 2022 dei bandi di finanziamento delle comunità energetiche nel territorio lombardo e nei territori dell'Alta Novarese, Curzio, Ossola, dove è di competenza. E che cosa finanzia? Due cose. Una, la nascita di comunità energetiche. L'altra cosa che finanzia, ed è una cosa alla quale vi invito di fare attenzione, finanzia, loro lo chiamano One Stop Shop, mi spiego però, finanzia lo sportello informativo sulle comunità energetiche. Un soggetto unico nel quale si possono condensare, per questo è One Stop, lì ti fermi lì, è l'unico posto in cui se ti fermi puoi avere tutte le informazioni che sono necessarie per costituire una comunità energetica, utili alle imprese e alla cittadinanza. E questa faccenda sta prendendo piede perché ad esempio nel comune di Milano stanno nascendo queste forme di sportelli territoriali per dare supporto alla nascita delle comunità energetiche, interrogabili, approcciabili, avvicinabili dalle imprese e dai cittadini. Un'altra possibilità per un ente di secondo livello tra i comuni e la provincia, come la comunità dell'Alta Valsugana, potrebbe essere quello di dire, nel promuovere le iniziative di comunità energetica c'è bisogno di varie competenze, i colleghi alle mie spalle hanno fatto vedere di avere delle competenze tecnologiche, ingegneristiche, ci vogliono delle competenze giuridiche, come ho fatto presente. Ci vogliono delle competenze di natura gestionale e organizzativa, per la complessità della faccenda che vi ho raccontato. Poi però ci vorranno delle competenze che vengono al momento sottovalutate, sono un vuoto sul quale però c'è la necessità di trovare un pieno, che è il tema del finanziamento, e sul quale vi devo dire che viviamo in una situazione un po' problematica, perché quello delle comunità energetiche, così come le stiamo interpretando e ve le ho raccontate, è una questione di innovazione. Stiamo parlando di questioni, cose che non esistono prima, non esistevano prima nel nostro paese. Le concepiamo addirittura in questa maniera ricca di produzione di energia e produzione di società, e qua ci vorrebbero degli strumenti finanziari idonei. E invece i prodotti finanziari sono quelli della finanza convenzionale, della finanza tradizionale, che finanzia i pannelli. Mentre c'è tutta una branca della nuova finanza emergente che si chiama finanza di impatto e che finanzia appunto i progetti che hanno impatto sociale e economico. E allora ci vorrebbe, ecco, la cooptazione di qualche attore di finanza di impatto che completa la filiera di soggetti competenti all'interno delle comunità energetiche e che potrebbe offrire un apporto significativo, utile. Ci sono delle esperienze in proposito, ci sono degli attori che stanno definendosi in proposito sul tema delle comunità energetiche in Italia, però questo potrebbe essere un argomento che tocca un tema interessante, delicato: chi finanzia la partenza di una comunità energetica, l'installazione delle infrastrutture, dei pannelli e quant'altro. Allora, un attore di secondo livello che non si mette a giocare il ruolo di membro della comunità, ma che vuole creare le condizioni per facilitare lo sviluppo della comunità, potrebbe farsi carico di dire: ma completo la filiera degli operatori, dei portatori di competenze che manca, cercando di reperire dei soggetti che ad esempio producono iniziative, prodotti significativi in termini di finanza di impatto. Poi c'è un altro ulteriore sviluppo che il collega in precedenza raccontava facendo vedere la mappa del territorio dell'Alta Valsugana e Bernstorf. Nasceranno sul territorio dell'Alta Valsugana, è auspicabile, varie comunità energetiche. Allora, un grosso tema innovativo, e se voi mi chiedete come si fa, io vi dico non lo so, e proprio questo è il pregio dell'innovazione, perché va studiato e applicato lì per lì, non ci sono precedenti, non ci sono casi, è quello di fare la rete di reti, la rete delle comunità energetiche. E questo lo potete fare solo voi. Sul vostro territorio ci saranno vari comuni che fanno comunità energetica, voi potete fare la rete delle comunità energetiche. In Italia in questo momento se ne sta sviluppando una, se volete potete andare a vedere online, si chiama È Nostra, che aggrega, è una rete di comunità energetiche. Allora, questo potrebbe essere un campo sul quale cimentarvi. E con questo elenco abbiamo cercato di rappresentarvi allora un possibile ruolo in cui potreste svolgere una funzione, partendo da quello meno impegnativo, la promozione, l'impulso, la sensibilizzazione, certamente a quello più ambizioso, entrare in campo e assumere una funzione che consiste proprio quello di essere attore della coalizione di reti sul territorio. Vi ringraziamo dell'attenzione.
Bene, grazie mille a tutti, lascerei spazio a questo punto alle domande, perché penso che, nonostante la spiegazione chiara, il tema è abbastanza complesso, soprattutto magari nei meccanismi e negli effetti che poi la creazione della comunità energetica possono avere. Sicuramente il tema è sfidante, perché deve passare il messaggio che la comunità energetica non è solo qualcosa per risparmiare in tariffa, perché spesso si vede soltanto quell'effetto, che probabilmente, come è stato anticipato prima, è anche un effetto minimale se si guarda soltanto il costo puro dell'energia elettrica. Quindi questo deve passare come messaggio importante. Quindi lascerei se qualcuno ha qualche domanda.
Una valutazione, no. Ma in interessante. Beh, intanto, mentre i sindaci ci pensano, chiedo scusa comunque perché alcuni sindaci hanno dovuto assentarsi sulla posizione di incarichi. Beh, intanto grazie al professore, grazie ovviamente alla Alpine Vision. Interessante l'ultima parte, no? Devo dire, come presidente, se devo raccogliere, no? Una sintesi della serata, a parte gli aspetti tecnici ovviamente funzionali, ma effettivamente l'impostazione finale è interessante per proporla poi ovviamente in maniera dettagliata al Consiglio dei Sindaci. È chiaro che la comunità di Valle ha un ruolo intermedio, sì, di raccolta ovviamente anche delle esigenze territoriali, e perché no ovviamente prima di tutto io credo analizzare l'aspetto dei singoli territori, no? Le varie esigenze dei singoli territori, e quindi poi per esempio l'esempio della Panarotta non era assolutamente banale, anzi ti ringrazio per averlo citato, tema scottante ma comunque sia, e questo sarebbe un altro punto della sinergia che effettivamente si può arrivare a fare in sostanza. Io vi ringrazio, domande tecniche non ne ho in maniera diretta, è chiaro il concetto della comunità energetica, è chiaro anche, è molto interessante, parlo con la vice sindaca, il discorso del sociale, no? Quindi del welfare collegato sì alla produzione di energia eccetera, però tutte le attività poi che potrebbero abbracciare anche il concetto più ampio della stessa comunità, come diceva il professore in sostanza. E grazie ancora. Lascerei la parola se volete intervenire. Grazie sindaco di Civezzano.
Grazie. Beh, innanzitutto grazie a entrambi i relatori, anzi a tutti e tre i relatori. E io avevo avuto modo di parlare con Alessia e Mattia, scusami, vuoto lapsus. E quindi sotto il profilo tecnico devo dire che ci avevate notiziati e istruiti molto molto bene. Oggi è stato quindi un po' ripercorrere e ripassare quelli che erano gli elementi che già avevate portato alla nostra attenzione. Eravamo in attesa che uscisse appunto il decreto, ci eravamo detti che sarebbe uscito entro la fine dell'anno, ma prima avete detto siamo addirittura d'arrivo, quindi pare che i tempi siano un pochino più... Perfetto, quindi i dati che ci avete dato voi corrispondono alla bozza che poi si concretizzerà nel decreto, perfetto. Sì, una possibilità assolutamente da sondare e da iniziare a ragionare in maniera concreta, quantomeno dico per quello che riguarda il mio comune, perché fino all'uscita di questo decreto posso dire insomma quello che era stata un po' la considerazione che abbiamo fatto noi come amministrazione locale, era quella di non avere delle certezze, e quindi abbiamo voluto aspettare anche a coinvolgere con serate pubbliche la comunità locale. Abbiamo preso chiaramente contatti con alcune persone che sicuramente saranno interessate alla partecipazione, e il ruolo del comune in questa fattispecie è abbastanza chiaro, nel senso che anche nell'intervento del professore è evidente come possiamo farci promotori di quella che è una rete che si costituisce insieme però al pari quindi degli altri attori che poi fanno parte della comunità. Mi pare di aver capito che non c'è la necessità che l'amministrazione comunale rivesta un ruolo da capofila all'interno di una rete, ma che sia esattamente allo stesso livello degli altri partecipanti. Chiaro è che dovrà dare poi il peso per poter definire quelli che sono i vincoli che vanno inseriti all'interno del regolamento, che poi ridistribuirà o riutilizzerà quella parte di incentivi che ritorneranno e che dovranno riversarsi quindi poi sulla comunità. Bene, direi che insomma vi ringrazio per aver completato quello che è il quadro e la ricerca di un ruolo per la comunità di Valle, perché sicuramente se ognuno riesce ad arrivare ad avere la propria rete territoriale, la rete delle reti potrebbe essere davvero la missione e l'obiettivo da raggiungere. In questo invece per la costituzione delle reti a livello locale, non so se la comunità di valle ha pensato, ma forse è meglio se guardo santuari, se la comunità di valle appunto ha pensato di fare da supporto di qualche natura per i comuni partecipanti.
Sì, ci stiamo appunto ragionando sulle modalità in cui la comunità potrà fare da ingranaggio e da, diciamo, coordinamento, ma più che altro da mettere a fattor comune le esperienze e creare questa rete di reti che evidentemente aiuta tutti, perché lo capiamo anche dalle singole comunità, come diceva prima il sindaco di Bedollo, già all'interno di un comune che con questa suddivisione tra cabine primarie diverse c'è bisogno già lì di un coordinamento interno, evidentemente sono tutti anche tecnicismi e aspetti che vanno approfonditi e trattati tendenzialmente in modo ottimale tutti, e quindi se troviamo la strada per una situazione evidentemente viene buona per tutti, quindi questo è una bella sfida, perché è in un momento direi perfetto nel disastro totale, insomma, quindi ci incentiva ad agire ancora più efficacemente e a sfruttare ancora meglio questa opportunità.
Volevo solo aggiungere una cosa per quanto riguarda il ruolo della comunità di valle, molto più tecnico, come vi ho detto precedentemente c'è il discorso della cabina primaria per quanto riguarda la generazione di incentivo, ma è chiaro che ci sono dei comuni che hanno una piccola percentuale del proprio utente sotto una cabina primaria, mentre il comune a fianco, per esempio Basilica di Pinè e Sant'Orsola, hanno chiaramente dal punto di vista territoriale due realtà diverse, però magari il comune di Basilica di Pinè ha il 3% delle utenze sotto connesse la cabina primaria di Sant'Orsola, e quindi è chiaro che quelle utenze potrebbero entrare a far parte della comunità energetica della Valle dei Mocchini, che chiaramente se ha quantomeno un indirizzo, diciamo, unico, o comunque la politica è coesa a livello di comunità, c'è un motivo in più per farne parte, anche se la comunità energetica stessa non è proprio quella del comune di appartenenza. Quindi anche questo è un ruolo importante per evitare la frammentazione di comuni su 1000 comunità.
Ecco, grazie a tutti. Allora, io ho avuto così la fortuna anche di partire un pelino prima, e posso dire che la comunità di Caldonazzo ha risposto molto bene, tutta la comunità, anzi arrivano ad oggi delle richieste, hanno paura di essere rimasti indietro, le persone ma anche gli enti hanno capito l'importanza, e soprattutto se la regia e soprattutto se c'è un amministratore, anche la comunità, voglio dire, c'è una fiducia ed è molto importante questo. Poi in questo processo è importante che ci sia la mano anche del comune, cioè io ho voluto che proprio la nostra presenza in questo processo, alcune comunità energetiche nascono esterne al comune, in realtà è importante, perché poi ci unisce del tema della comunità, energie per la comunità, comunità energetica, perciò tutto il valore, il principio che ci sta sotto, ma anche proprio per l'incontro, per lo stabilire insieme poi le priorità, e sul welfare questa è una grandissima sfida, che sappiamo che le difficoltà che ci troviamo, no? Lo abbiamo detto prima, e di conseguenza è necessario ripensare anche noi questa opportunità in quest'ottica, prima che siano altri attori che la pensano con altre motivazioni. Ecco, e lo vediamo nei nostri comuni, almeno io parlo per il mio, che non ha risorse extra tributarie, dobbiamo inventarci qualcosa, altrimenti o ogni gennaio per fare un bilancio, dicembre muoviamo l'IMIS e i parcheggi, o ci dobbiamo inventare qualcos'altro. Ecco, solo il fatto di cercare delle partite che riguardano l'energia, che fanno bene al territorio, fanno bene alla comunità, eccetera, secondo me non è facile, perché non è facile, però è una sfida che dobbiamo far andare avanti, dobbiamo arrivarci, ecco. Perciò io credo che in tutti i comuni questa riflessione sia importante, perché è importante sotto l'aspetto ambientale, sotto l'aspetto, per non parlare delle questioni che sono emerse. Siamo molto esposti, perciò dobbiamo dare delle priorità, e secondo me questo tema energetico è proprio la priorità. Spesso la gente fa un po' fatica, no? Perché quando si mettono dati e kilowatt, energia, condivido, sembra tutto il gioco, a volte non parla del gioco delle tre carte o di una cosa che è così virtuale. In realtà dobbiamo partire invece dalla fiducia e ne spiegare dove si vuole arrivare, poi tutta l'altra parte. Però il creare comunità, il creare tessuto è importantissimo, altrimenti non si ne fanno comunità energetiche. Si fa energia, non si fa comunità.
Bene, grazie Vicepresidente. Ci sono altri interventi? Dicono, quindi non vorrei rubarvi altro tempo, vista l'ora. Io vi ringrazio ancora e sicuramente ringrazio anche ovviamente il Sindaco Santuari per aver organizzato questo importante confronto, e sicuramente, credo che posso dirlo, cercheremo di incontrarvi ancora, perché ci saranno ulteriori chiarificazioni o valutazioni di merito in sostanza. E niente, io chiuderei qua l'intervento e grazie ancora per il supporto. Grazie a tutti.
Grazie a
voi. Devi andare da? Il punto qua. Prima e dopo la relazione da Gabriele. Un'altra volta.
Indirizzo che è e.bramerini
così mi arriva, allora io me